ているぞと。Allora, quando volete possiamo cominciare nell'ordine che ritenete. Prego. Prego.
Da quel giorno strada è chiusa, se per strada è tuttora noi non sappiamo ancora per quanto lo riguarda. I danni che sono stati prodotti, come io ho già evidenziato nell'atto di costituzione, noi non li conosciamo, non abbiamo avuto modo di accedere alla casa, forse non i danni intendo durante la commissione dei diritti, forse non saranno rilevanti, il fatto che è una casa che da quel giorno è chiusa nello stato esatto in cui si trovava la notte della mattina del 2 novembre, addirittura con ancora le feci nel water, addirittura con il cibo che si sta deteriorando dentro l'abitazione, dentro i frigoriferi, e sicuramente saranno necessarie ingenti spese per la loro, anche per la ristrutturazione, per la rimessione in pristino della casa. Come ho evidenziato e come mi sono permessa anche di dilungare un po' in una breve memoria, anche per non occupare troppo tempo oggi qui, il danno più grande tuttavia è quello derivante dal mancato reddito. Immediatamente dopo il delitto, è ovvio, sia le due coinquiline di Amanda e di Meredith, Laura e Filomena, hanno inviato la richiesta. E pochi giorni dopo l'hanno inviata anche i ragazzi dell'appartamento di sotto, parimenti sequestrati, la richiesta che non è stato possibile non accettare, né giuridicamente ci sarebbe stato alcun argomento per contrastare questa richiesta, dal momento che oggettivamente, anche se per causa lei non occupava, che la signora non era più in grado di adempiere le sue obbligazioni e di votare, non poteva concedere il regolamento. Per quanto riguarda la liquidazione del danno, in questa sede io non posso fare altro che rimandare ad un separato giudizio, dal momento che non abbiamo la minima idea di quale sarà questo danno. Solo per averne un pallido accenno, ad oggi solamente la mancata percezione di canoni supera i 23.000 euro. A ciò si deve aggiungere i canoni futuri, fino a quando non si sa quando la casa verrà risequestrata, nonché tutti i lavori per rendere nuovamente locabile la casa, ammesso che sarà mai locabile. Io, come evidenziato, non ho chiesto danno non patrimoniale, danno all'immagine, anche se è ovvio che una casa si tratta di una casa che a livello mondiale ormai è nota come il villino degli orrori, come la casa del delitto, non si sa se e quando mai potrà essere nuovamente usata. Io non, sostanzialmente non ho altro da aggiungere, sì, dunque, questo volevo dire. Io ho partecipato all'esigenza preliminare senza aver letto assolutamente nulla degli atti dell'indagine, anche per ragioni di economia, per non gravare ovviamente la signora di spese ulteriori, tuttavia da quello che ho sentito e dalla requisitoria del pubblico ministero, credo senz'altro che per quanto riguarda Raffaele Sollecito e Amanda Knox sussistano elementi sufficienti per disporre via giudizio, pertanto concludo in questo senso. Per quanto riguarda invece il giudizio abbreviato nei confronti di Rudy, Giulio e non qualesce le mie conclusioni scritte, che sono allegate ad una brevissima memoria, poi il giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Perugia, affermare la penale responsabilità dell'imputato Guerra Rubierman per i reati a lui ascritti e condannare il medesimo alla pena di legge, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali in favore della parte civile Fassanelli e Osario, danni da liquidarsi in separata sede. Condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile con la separata nota e deposito.
Non so, lui prego.
Signor giudice, grazie. Una piccola breve premessa a quello che sarà il dire del padrone della parte civile, via padre che lui. Io innanzitutto, perché sono profondamente coinvolto, intendo esprimere un sentimento, l'ho già scritto nel tempo esatto, di profonda commozione, di sincera pietas nei confronti di una perdita incolmabile, quale quella della povera mia vita. E mi sento anche di dover esprimere un sentimento di profonda solidarietà nei confronti dei familiari, tutti, della povera Meredith. Ciò detto, sottolineo che Meredith, la cui perdita è incolmabile, è certamente la prima vittima di questo processo. Ma in questo processo vi è una seconda vittima, che è esattamente Patrick. Dopo la parte incolpazione della signorina Amanda, che lo sapeva innocente, e lo proveremo per Tauras, l'immagine di Patrick in tutto il mondo, in tutto il globo, è stata associata all'immagine del violentatore, dell'assassino di questo efferato. Io ricordo, e mi permetto semplicemente questa breve sottolineatura, che nell'immediatezza del fatto, immediatamente c'è stata una convocazione da parte dell'illustre signor Questore, che immediatamente ha dato atto del fatto che era stato trovato l'assassino e dunque il caso doveva ritenersi risolto. Ricordo a me stesso, ma immagino che nella memoria di tutti i presenti, le congratulazioni fatte dal signor sindaco per questa brillante operazione, e ricordo anche che a queste congratulazioni si sono associate anche quelle del presidente della regione, di questa nostra regione. Dunque, in maniera totale, globale, mondiale, la vita di Patrick e di Lumumba in un minuto è stata letteralmente distrutta e rovinata. È stata rovinata la sua immagine di padre, di marito e di uomo. Ne è stata totalmente azzerata la sua dignità, la sua reputazione, il suo onore. Dunque Patrick chiede attraverso questo suo dire anche un riscatto di tutto questo patrimonio etico, morale, di cui rivendica a pieno titolo l'ingiustizia e l'ingiustificata situazione di patimento creatasi per colpa esclusiva delle calunnie, dichiarazioni, calunniose dichiarazioni della signorina Amanda. Questa era la prima premessa. La seconda. C'è un ritornello che è diventata, oserei dire, una barzelletta. La inutilizzabilità delle dichiarazioni della signorina Amanda sotto il profilo della denuncia, della notizia criminis. Sono diversi i profili che devono essere tenuti in considerazione allora quando si esercita il diritto di difendere, che comporta anche il diritto di mentire, altro è allora quando, oltre al diritto di mentire si esercita, che non è più un diritto, l'accusare altri, l'esercitare e porre in essere un reato. La Cassazione da questo punto di vista è assolutamente lineare e io, con il suo permesso e con il suo consenso, voglio citare esclusivamente, ricordare a me stessa, la mamma di tutte queste univoche sentenze. La nullità delle violazioni nel diritto di difesa di un interrogatorio in cui un indagato abbia mosso accuse calunniose a carico di un terzo preclude che nell'interrogatorio si tenga conto in quanto tale, ma non toglie validità ed efficacia all'atto per la parte per cui esso ha valore di denuncia di reato, se nel caso calunniosa, nei confronti del terzo estraneo. La nullità dell'atto come interrogatorio non può infatti sopprimere il dato storico della notizia criminis falsamente denunciata, essendo ius receptum il diritto dell'imputato di respingere da sé l'accusa e se nel caso di mentire non si estende fino a giustificare le false accuse a carico di persone innocenti. Cassazione 94, che poi offrirò in esibizione. ciò detto, intendo venire al cuore del problema. Chi è Amanda? Amanda, signor giudice, è una ragazza molto intelligente, molto curva e è assolutamente padrona dei suoi sentimenti, della sua emotività, della sua personalità. Rilascia una doppia dichiarazione, esattamente nella notte che ormai tutti conosciamo, una alle 1:45 e l'altra dinanzi al pubblico ministero dopo le ore 5. Che cosa ci dice, perdendo un'ulteriore occasione, Amanda, in data 18 ottobre? Mi sono permesso con grande attenzione di trascrivere le parti salienti e questa è testuale. Ho nominato Patrick in confusione. Questo è il leitmotiv, chiamo. Ma è così. Amanda bugiarda, mentitrice, da sempre così qualificata. Non a caso nel fermo di Dia si dà valore a ciò che dice Amanda dopo però averla già qualificata come soggetto particolarmente spregiudicato nel mentire ripetutamente agli organi inquirenti. Allora, signor giudice, devo necessariamente riverificare a me stesso di tutto. Se un soggetto stressato, scioccato, in grande confusione mentale, perché certamente non era fisica, era mentale, quindi in un momento in cui si è assolutamente privi di freddezza, di logicità, di razionalità, si può dire ciò che ha detto Amanda, sotto il profilo, ripeto, della denuncia calunniosa che pone in essere, ed è di una precisione, oserei dire, sconvolgente. Dice con grande intelligenza, e poi vedremo perché dice questo, esattamente, e lo rileggo ripeto a me stesso per essere più preciso e non smentibile il più possibile. Alle ore 20:30 ho ricevuto un messaggio sul mio cellulare da parte di padre, il quale mi diceva che quella sera il locale sarebbe rimasto chiuso perché non c'era gente e non sarei dovuto andare a lavorare. Primo punto. Secondo, ho risposto al messaggio dicendogli che ci saremmo visti subito. Terzo punto. Quindi uscivo di casa dicendo al mio ragazzo che dovevo andare a lavorare. Innanzitutto lei costruisce, e c'è una regola ben precisa che spiegherò dopo, la sua ricostruzione di quella sera basandosi su un messaggio ricevuto da padre, che lei sapeva non essere conforme a ciò che diceva, lo sapeva benissimo, ma lei dice l'esatto contrario e dice: a seguito di quel messaggio io ho risposto dicendogli vediamoci subito, e colloca con orario le 20:30, l'immediatezza del fatto. Afferma: ho incontrato padre che subito dopo presso il campetto di basket casa di mano, con lui siamo andati a casa. Patrick ha fatto sesso con Meredith, sottolineatura, di cui era invadito. Ricordo confusamente che l'ha uccisa lui. È la ricostruzione ferrea, logica, inattaccabile, rispetto alla quale immediatamente gli organi inquirenti danno credito a un soggetto che già stimavano essere una mentitrice bugiarda, ma è talmente logica, una sequenza così ben concatenata e oserei dire dal punto di vista della pittura tratteggiata con dei salienti passaggi, che nessuno poteva immaginare che su questo aspetto Manda mentisse. Manda induce immediatamente l'autorità giudiziaria in errore. Ma questa è la dichiarazione spontanea che fa Leone 45. Oserei dire che più interessante è quella delle 5:45. Perché Amanda subito insiste, ero stressata, venivo quasi picchiata, dicevano di avere, mi prospettavano 30 anni di galera. Dunque, sotto pressione, ho perso il lume della ragione. No, no, non ha perso il lume della ragione. Ce l'ha avuta con grande padronanza e è stata talmente padrona della situazione che la signorina Amanda ha colto immediatamente la manchevolezza di un passaggio fondamentale e che ha risolto brillantemente. Cioè dire, lei capisce, e qui non c'è suggerimento evidente, che siccome da giorni stava collaborando con la polizia, la domanda che necessariamente sul piano logico gli si sarebbe posta da parte di terzi era: ma come? Siamo qui tutti alla ricerca dell'assassino, tu sai chi è l'assassino e non ce l'hai detto subito? Domanda logicamente ineccepibile, che Amanda previene. Ed infatti, alle 5:45, dice espressamente: ho molta paura di Patrick, il ragazzo africano proprietario del fatto denominato Rescite in questa via adesso, ove io lavoro saltuariamente. Dunque, perché non ha nominato prima Patrick, che non l'ha nominato perché avendo paura ed essendo a piedi libero, rischiando personalmente, non si è sentita, lo dice solo quando si trova con le garanzie dovute all'interno della questura. È una soluzione brillante che rivela una grande malizia, una malizia, potrei dire, squisitamente femminile. E il cerchio, signor giudice, è perfettamente confuso. È una denuncia, ripeto, inattaccabile, concatenata sul piano logico in maniera feroce, tanto che nell'immediatezza del fatto, senza nemmeno sentirlo, Patrick viene immediatamente prelevato e incarcerato. Ma non si limita a questo la signorina Amanda. Ma la signorina Amanda, nell'immediatezza di queste dichiarazioni, chiede all'ispettrice Picarra di poter usufruire per un suo manoscritto di fogli e scrive in quella stessa sera un memoriale. In questo memoriale, che è un memoriale a mio giudizio molto accurato, innanzitutto dal punto di vista grafico, dal punto di vista della punteggiatura, dal punto di vista di una manifestazione di una intelligenza certamente ben impostata e ben inquadrata. Dice: confermo le dichiarazioni fatte la scorsa notte riguardo gli avvenimenti che possono essere successi a casa mia con Patrick. E subito dopo vedo Patrick come l'assassino. Non solo non ritratta, ma reitera le accuse. E comunque sia, mi permetto di sottolineare che avendole confermate, le dichiarazioni entrano in maniera integrale a far parte anche di questo memoriale, che provenendo spontaneamente, volontariamente, senza alcuna violazione di ogni minimo diritto di difesa, entrano integralmente, proprio come corpo del reato, in questo giudizio. Ciò un ulteriore passaggio prima di arrivare all'interrogatorio, ed il passaggio riguarda l'udienza del reclamo, perché la signorina Manga si presenta e apprendo, perché non vi avevo ovviamente potuto assistere, leggendo il provvedimento del Tribunale del Riesame di fine novembre, alla foliazione 13, che la signorina Manda, dice il Tribunale, ha scritto una sorta di memoriale dove ha specificamente richiamato anche nel corso dell'udienza di riesame. Va al riesame, nel frattempo sono successe molte situazioni, e lo riconferma integralmente. E dopo un esame accurato, alla foliazione 21, il Tribunale dell'esame dice: peccato che a tale memoriale la ragazza si sia riportato ancora all'udienza dell'esame. Io oggi aggiungo: peccato che all'udienza del 18 la signorina Manda abbia insistito a dire ciò che ha detto. Allora, signor giudice, il quadro comincia a delinearsi. Le dichiarazioni ai fini della notizia di crimis, come denuncia, sono tutte validi ed efficaci. Sono in ogni caso validi ed efficaci perché il memoriale, riassorbendole in quanto vi sono integralmente riprodotte e ritrascritte, la Manda le fa proprie, le ribadisce all'udienza preliminare e non solo non le ritratta nell'interrogatorio del 17-12, ma nell'interrogatorio del 17-12 ne svela definitivamente il significato. Come aveva definito Patrick? Alle 1:45 del 5 di novembre definisce Patrick come un soggetto, ben descrivendolo, di cui ha paura. Ma allora, quando all'inizio dell'interrogatorio del 17 novembre, in assoluta tranquillità, inizia il pubblico ministero a formulare le sue domande, alla foliazione 21 c'è un passaggio illuminante. Il pubblico ministero senta: ma lei andava d'accordo con Lumumba? Sì. Pubblico ministero: non vi erano problemi tra voi? Nox: no, andavamo d'accordo. Pubblico ministero: senta, Lumumba è irascibile, cioè si innervosiva facilmente, era nervoso? No, è un ragazzo rilassato, tranquillo. Lei dice esattamente la verità in sede di verbale dopo aver pesantemente mentito a suffragio, a coronamento di ciò che aveva detto la mattina del 5 novembre. Di Patrick ho paura. Sotto il profilo dell'elemento oggettivo, io potrei già ritenere che ciò che ho esposto, ciò che è stato detto, e ciò che documentalmente è già negli atti di questo giudizio, sia più che sufficiente per richiedere ed associarmi a quello che limitatamente al capo F, perché ovviamente solo del capo F sarei io a dire, riguarda il rinvio a giudizio chiamato. Ma c'è un punto sul quale non solo non voglio sottrarmi, ma ritengo di avere l'obbligo di dire: perché Amanda spende il nome di Patrick? Questo è stato un tormentone. In realtà ha sciolto Amanda stessa.
Scusi, prego.
Ma la foliazione 93 formulazione 93 sottolineo il seguente passaggio. Knox: ero sotto stress, avevo paura, erano passate tante ore ed ero in piena notte e mi stavano dicendo che ero colpevole. Ad accusazione 94, la polizia mi diceva: sappiamo che eri in quella casa, sappiamo che eri in casa, e un attimo prima che io facessi il nome di Fabri, qualcuno mi aveva mostrato il messaggio. Un attimo prima che io facessi il nome di Fabri, che qualcuno mi ha mostrato il messaggio. Amanda già aveva meditato ciò che avrebbe dovuto dire, ma Amanda coglie in maniera insperata un'occasione incredibile e coglie l'occasione in quel messaggio semplicemente che gli aveva dimostrato che era del tutto irrilevante e insignificante di accusare Fabri. Questa accusa è la chiave di volta per capire in questo processo il ruolo di Amanda. Perché vede, signor giudice, in questa risposta, se nel dire con grande intelligenza ho paura di Patrick che risolvo il problema del perché non ha speso il nome di Patrick prima, con questo dire, brillantemente e oserei dire perfidamente, risolve un altro delicato problema in termini diaconici. Perché? Perché lei lo sa benissimo che Patrick non c'entra nulla, conosce il testo del messaggio, quella sera non lo ha visto, dunque lei sa, e dice l'esatto opposto di ciò che sa. In una sequenza logica studiata. È una versione studiata, ma perché Patrick? Perché un innocente? Intanto nell'immaginario collettivo è nero. Ma a parte questo aspetto che avrebbe certamente fatto sul piano dell'impatto una presa incredibile con i mass media, è il problema dell'innocenza che determina Amanda a questo passo. Perché vede, signor giudice, in quel momento, come ieri abbiamo sentito dalle parole del pubblico ministero, nella galassia di questa inchiesta, Rudy Ghedè non esisteva. Se si accusa un innocente, sapendolo fare, e sapendo che, e questo lo chiedo a me stesso, prima di tutto, ma lo chiedo a tutti, che di fronte a un'accusa così pesante, a un macigno di questa portata, avrebbe dovuto impiegare, se poi tutto fosse andato bene, mesi per dimostrare la sua innocenza, si realizzava un doppio obiettivo, che a seguito di un'indagine sviata, a seguito di un depistaggio ben riuscito, dopo mesi il caso sarebbe stato irrisolto. E perché, signor giudice, sarebbe stato irrisolto? Perché, attenzione, a Rudy non si arriva perché arriva la confidenza, perché su Rudy c'è la soffiata, perché su Rudy c'è il tizio che dichiara la partecipazione di Rudy. No, e lo dico esclusivamente come dato storico. Ci si arriva grazie al lavoro della scientifica, perché l'impronta palmare sul sangue che si trova sul cuscino sotto la vittima apparteneva a Rudy. E perché si arriva a Rudy? Si arriva a Rudy perché Rudy era sfidato. Ed è ciò che non poteva sapere Amanda. Amanda ha una conoscenza superficiale, non è un'intima di Rudy, perlomeno da quello che è emerso dalle carte processuali. Il suo senso di ricerca dell'impunità è coperto ironicamente da un atteggiamento processuale che tende ad ingannare l'autorità giudiziaria. Non a caso ne avviene me lo sono andato a riguardare per mia scelta, dal latino Calvi, che si trova nelle 12 tavole come reperto citato da Vicilio e ripreso da Virgilio, che significa letteralmente trarre in inganno. Il trarre in inganno, su questo punto l'autorità giudiziaria è funzionale alla ricerca dell'impunità. Ma se dopo mesi, se ad esempio lui, nel frattempo scappato, non fosse stato rintracciato per il fatto che essendo schedato ne è stata possibile l'identificazione palmare, io mi dico e chiedo a me stesso quanto tempo questa difesa avrebbe dovuto impiegare e alla fine ci sarebbe riuscita per dimostrare l'innocenza di padre. Ma alla fine, quante macerie ci sarebbero restate in questo processo? Questo è un atteggiamento non ingenuo, non confuso, non stressato, è diabolico, è un atteggiamento di grande intelligenza, perché l'intelligenza non ha soltanto un valore positivo, ma anche il risvolto dell'aspetto negativo, è un'arma a doppio taglio. Certamente c'è un'intelligenza anche nella perpetrazione del male. In questo aspetto è significativo un altro atteggiamento di Amanda. Amanda non ha mai ritrattato in maniera esplicita, espressa. È stata ambivalente nel ritorno a casa da Raffaele, ma non ha mai ritrattato esplicitamente la posizione su padre. Questo intanto dimostra un aspetto, che Amanda è certamente una ragazza di assoluta freddezza e che ci mostra una grande padronanza di se stessa. L'altro aspetto che mi preme sottolineare e che io riprendo da un passaggio del Tribunale dell'Esame, è che Amanda non solo non dimostra alcun atteggiamento pietistico nei confronti del male operato posto in essere nei confronti di padre, ma come dice il Tribunale dell'Esame, non ha mai palesato un concreto dolore per la tragica. Dunque, signor giudice, per riassumere, e vado in conclusione, Amanda commette la calunnia perché effettivamente Amanda, nell'accusare Patrick sapendolo innocente, intende conseguire l'impunità. Io oserei dire che la costruzione di questo quadro è una costruzione di una logicità incredibile. Una notizia Kinnis, una denuncia razionale, dove tutti i passaggi sono logicamente incastrati come anelli di una stessa catena e sotto il profilo soggettivo il tutto è finalizzato a far sì che gli organi inquirenti ovviamente concentrino sotto un soggetto innocente le loro attenzioni. E dunque, di fronte ad un quadro del genere, in conclusione, che posso dire, signore giudice? Che a questo difensore ero stato per un lungo periodo di tempo la necessità di dover sciogliere in dubbio all'inizio. Ma quand'è che Amanda dice la verità? Dopo quello che ho detto, mi sembra che la mia conclusione sia inevitabile. Dice la verità esattamente quando colloca se stessa nella casa degli orrori. In quel momento Amanda, coinvolgendo se stessa indipendentemente, anche dalla posizione di Patrick, perché Patrick è strumentale all'impunità, ma nel suo modo di essere, per quello come l'ho descritta, collocando se stessa, lei confessa questo fatto. Lei confessa di esserci stata. Non compete, ovviamente, a questo difensore sottolineare il ruolo che ha avuto all'interno della casa, ma certamente in questa confessione c'è l'essenza del processo. Amanda Knox c'era, sa che cosa è avvenuto e in quel preciso contesto, questa è la piccola sfumatura che mi è dovuta, a sostegno di ciò che diceva, lei si ritaglia tra l'altro il ruolo della testa. Perché lei dice alle 5:45, ad un certo punto ho sentito delle grida di Mary e io, spaventata, mi sono tappata le orecchie. Si rannicchia, è nella cucina, Patrick fa sesso in un'altra stanza, confusamente sente, e Patrick la uccide. Il ritagliarsi questo ruolo, dove fortunatamente gli inquirenti non abboccano, tra virgolette, determina esattamente la controprova di ciò che dicevo. Secondo Amanda, in questa visione diabolica, l'unico assassino è un innocente, che con pena, con sofferenza, con un grande dolore, prima o poi, o mesi o anni, riuscirà a dimostrare la sua innocenza. Ma nell'aver tratto intelligentemente, perfidamente, astutamente, colpinamente in inganno l'autorità giudiziaria, il caso resterà irrisolto. E nella non soluzione del caso scatta l'impunità. Questo non è un quadro che delinea una persona ingenua, una persona stressata, una persona, un soggetto scioccato, uno che parla tanto per parlare, perché qualcuno lo capisce, no? È esattamente la versione dei fatti che viene costruita da un soggetto che ha atti di merita e che ha necessità di trovare una via di fuga. È di chi sta cercando l'impunità. Seguente. Non fosse stato schedato, io credo ragionevolmente che questo quadro, mi auguro di no, ma non era improbabile che questo quadro avrebbe avuto grande successo sotto il profilo della sua non solo esecuzione ma anche realizzazione. Dunque, tutti i profili del reato di calunnia sono, a giudizio di questo difensore, sufficientemente provati. Non riesco a trovare elementi che depongano in termini diversi nei confronti della signorina Amanda. E dunque io credo di dover necessariamente condividere le richieste da questo angolo visuale del pubblico ministero di un rinvio a giudizio anche per il capo F. Perché vede, signor giudice, questo difensore reputa che ciò dovrebbe avvenire anche in un quadro di grande esemplarità. Perché il punto è, non è nessuno tocchi Caino. Proteggiamo bene. Un mare di disastri costei ha fatto al mio assistito. E tuttora in maniera pervicace, oserei dire inqualificabile, perché anche nel giudizio ha perso un'ulteriore occasione. Non solo continua ad avere un atteggiamento inqualificabile, ma ciò che è più grave è che non viene manifestato un sentimento di ravvedimento peroso, né di reale e puntuale per Dio. Per quanto concerne il memoriale, signor giudice. Io, a conforto della mia lettura, mi sento suffragato da quanto ebbe a dire in data 15-15-08 il giudice dell'indagine preliminare, rigettando un'istanza di revoca delle misure cautelari alla difesa della signorina Amanda, all'accusazione 4, dove diceva: un'ultima osservazione si intende fare in merito al memoriale, il cui contenuto appare essere molto curato e certamente non il frutto di un delirio fantastico immaginario. Amanda Knox dovrà rispondere in toto del suo comportamento, deve rispondere in pieno della sua condotta, e questo difensore si sente intimamente convinto della richiesta di rinvio di giudizio che ha già espletato e che ribadisce. Grazie.
Grazie a lei. Prego, signora.
Sì, dice, una premessa. Io tratterò solamente alcuni argomenti, cioè in particolare uno, ovvero sia le lesioni che sono state riportate da Meredith, per poi lasciare spazio, ovviamente, all'altro direttore di parte civile che invece le piace. Le lesioni riportate da me sono, lo dice, tantissime, sono 43, questo lo dice il professor Cingolani, se non sbaglio, a pagina 35 della sua relazione. Quello che mi preme sottolineare è che tutte queste lesioni, diciamo, noi tendiamo a dimenticarcele, nel senso che quando si parla delle lesioni di Meredith, tutti quanti sostanzialmente facciamo riferimento alle tre lesioni principali, ovvero sia alle lesioni sul lato sinistro del collo e alle lesioni sul lato destro. In realtà credo che tutte meritino una doverosa attenzione, proprio per far capire quello che sostanzialmente è successo il giorno in cui Meredith è stata uccisa. Partendo invece dall'alto, se mi permette il termine, si riscontra una prima lesione, quella che è la mancia sinistra della vittima, per poi scendere alle due lesioni principali, appunto sul collo, sempre sul lato sinistro, e una lesione sul lato destro. Ugualmente abbiamo però delle lesioni anche di carattere chimone, quindi delle chimosi, sulla parte sempre alta del collo, in particolare sul lato destro, e sulla parte medio-alta sul lato sinistro, dove ci sono anche appunto le lesioni da appunto da stampo. Ora, intanto consideriamo queste due lesioni che noi abbiamo ritenuto importanti, ovvero sia le due lesioni sul lato sinistro, con quella sul lato destro, sono tutte sicuramente causate da un'arma, da punta e da taglio, che è stata appunto riscontrata con un'arma molto ambiente. Quindi sono tutte riconducibili alla stessa arma. Su questo poi il giudice tornerà dopo, se per proprio analizzare la compatibilità o meno del coltello oggetto di sequestro con queste lesioni. Se si considerano poi, scendendo diciamo, lungo il corpo della ragazza, abbiamo diverse chimosi sul lato destro, sul braccio e sull'avambraccio destro, e importanti le due lesioni sulla mano destra di Meredith, una sul palmo della mano e una sul pollice. Queste lesioni sono importanti, invece, perché sono proprio le lesioni che Meredith si è procurata nel tentare di difendersi dal coltello che gli veniva puntato sul lato sinistro del collo. Ed è un gesto spontaneo che avrebbe chiunque di noi, perché nel momento stesso in cui è a qualcuno e si punta un coltello alla gola, provi a difendersi, provi a allontanarlo, e come lo fai? Con la mano aperta, ed è proprio con la mano aperta che si procura una lesione sul pollice e sul palmo della mano destra. Poi la ragazza ovviamente viene afferrata, a mio avviso sempre sul braccio destro, perché lei si stava cercando di difendere, e quindi da lì le chimosi sul braccio e sul braccio destro, che viene riportato praticamente, viene allontanato da chi si trovava sul lato destro della persona. Poi noi ci abbiamo delle lesioni, anche se sicuramente non sono state di minore importanza, sulla schiena della ragazza. Abbiamo delle lesioni sulla coscia sinistra, su questo poi dovremo. E poi non bisogna dimenticarsi, anche se su questo è stato oggetto di ampio dibattito anche del interrogatorio, le lesioni, o meglio dire, diciamo, la zona ecchimotica che è stata riscontrata nella zona praticamente genito-anale sulla persona di Meredith. Ora, partendo proprio da questo, poi appunto ritorno dietro, a me preme sottolineare alcuni aspetti. Allora, innanzitutto, i primi due medici che vedono questa ragazza, ovvero sia il dottor Larghi, che è sicuramente il suo numero legale, però è dottor Info, mi pare si chiami, non so sbagliare la pronuncia, non conosco, che è un ginecologo, quindi comunque un esperto, rilevano all'interno di quella che è la fascia interna della zona delle piccole labbra una zona ecchimotica di colore violaceo. Ora, su questa diciamo teorica ecchimosi, o comunque, se non si vuole chiamare ecchimosi, perché comunque se si dice probatorio, sono sviluppato in modo estremamente ampio l'argomento, consideriamo pure una confusione, c'è molto da dire. C'è molto da dire perché, innanzitutto, per quella che è la posizione in cui questa ecchimosi, o comunque questa confusione, viene rilevata precisamente fra le ore 7 e le ore 9, allora si dovrebbe considerare appunto il quadrante di ore 9. Il professor Marchioni, nella sua conferenza tecnica, nella conferenza che poi ha avviato ovviamente, a pagina 23 se non sbaglio, viene a specificare di che cosa si tratta. Dice, sono delle micro lesioni di un millimetro circa, diciamo, ciascuna, tutte posizionate in una zona che non è più grande di una moneta da 5 centesimi. Quindi dice, se è pur vero che l'esame storico sono quelli di più sulla ragazza, non ha probabilmente permesso di verificare in modo certo se si trattasse o meno di ecchimosi, certo è che in quella zona, in una ragazza così giovane, una confusione, o comunque appunto questa zona ecchimotica di colore violaceo, non ci dovrà essere. Non ci dovrà essere se siamo in presenza di un rapporto sessuale consistente. E infatti, sul punto, la dottoressa Pelle, in modo estremamente chiaro, ugualmente ci spiega quali sono le zone dove eventualmente si vengono a verificare o comunque a riscontrare le lesioni. E anche la dottoressa Pelle, seppur allargando un po' il campo, ci parla di una zona che è compresa tra le ore 3 e le ore 9, diciamo, di un eventuale quadrante dolorosio. In questa zona, e poi c'è quella dove il dottor Lardi e il ginecologo, quindi subito in prima battuta, hanno riscontrato queste, diciamo, ecchimosi, è dove appunto si viene a trovare. Ora, quello che vorrei sottolineare è che se si parlasse di un rapporto sessuale di natura non violenta e quindi con il consenso della ragazza, questo, diciamo, segno non ci sarebbe. Non ci sarebbe perché ci sarebbe stata quella che è definita la naturale lubrificazione della donna. Il fatto che non ci sia stata questa lubrificazione, e qui no, non ci sono grossi dubbi perché ce lo dicono tutti, ce lo dicono i tre periodi, per il decidere probatorio, ce lo dice il dottor Lalli nella sua consulenza diciamo, conclusiva, nella relazione medica conclusiva, ce lo dice il professor Marchioni, che comunque è un ginecologo, quindi comunque esperto in materia. Se ci fosse stata la lubrificazione della ragazza, ovviamente questa confusione non ci sarebbe stata. Quindi questo è a dimostrazione del fatto che l'ecchimosi o comunque la confusione riscontrata all'interno di questa delle piccole labbra di Meredith è sicuramente emblematica di una relazione sessuale non desiderata, non voluta. Collegato ovviamente a queste diciamo, lesioni, chiamiamola così, c'è il giudizio ovviamente le lesioni sulla voce e sulla lingua, che anche queste hanno poi la loro importanza. Anche su questo la dottoressa Pelle è stata estremamente chiara. Ha detto sono tipiche di chi viene afferrato con violenza, di chi viene costretto a un rapporto sessuale non voluto, sono tipiche di una, addirittura la dottoressa Pelle ci dice proprio che sono a pagina 77 della sezione del diente del centro probatorio, ci dice proprio espressamente, sono tipiche o di un reato di violenza sessuale o di un omicidio a sfondo sessuale, quindi ci viene a qualificare sostanzialmente i due, cioè due dei reati che vengono oggi poi contestati a tutti e tre gli imputati. La dottoressa Pile per la verità ci dice molto di più, perché a pagina 66-67, sempre della sezione del diente del centro probatorio, ci viene a specificare che allora anche non si potesse considerare il segno riscontrato sulla ragazza un ecchimosi o comunque una confusione. Non è importante. Non è importante perché? Perché nel 70%, che è un'altissima percentuale, delle donne che subiscono la violenza sessuale non ci sono segni. Quindi, qualora anche si volesse, diciamo, sposare la tesi di chi non considera questo segno una lesione, comunque non è rilevante. Non è rilevante perché la violenza sessuale comunque c'è stata. la bibliografia ce lo dice, c'è stato perché? Perché si guarda prima per il contesto generale, quindi cosa si guarda? Si guardano tutte le molteplici lesioni che la ragazza ha sul corpo, coscia sinistra, gamba sinistra, braccia, e poi da lì, vabbè, la bibliografia su questo non è ovviamente una punto riferire, ma noi sappiamo poi quelli che sono ulteriori elementi da cui si assume la violenza sessuale e comunque tutti i reati psicologici contestati. Tornando subito a quelle che sono invece le lesioni più importanti, diciamo così, chiamiamole le lesioni più importanti, ovvero sia le lesioni sul collo, ovviamente è stato oggetto di grande dibattito la compatibilità o meno del coltello sequestrato con queste lesioni. Sul punto i periti nell'affermare la non incompatibilità del coltello ci specificano anche perché hanno parlato di una semplice non incompatibilità. Parlano di una incompatibilità, e ce lo dice il dottor Cingolani, perché? Perché loro devono essere cauti nelle scrive del giudizio, devono essere estremamente obiettivi, quindi non possono in sostanza darci una definizione effettiva. Questa non incompatibilità, però, secondo me, può essere tranquillamente trattata in una compatibilità del coltello, oggetto del sequestro, con quelle che sono le misure importanti. Il coltello invece per me è quello, cioè quello, e non lo dico, diciamo, frutto di mia fantasia, è quello che sono una serie di dati che sono poi stati analizzati sia dallo scientifico, che chiamerò forse Andrea nel video direttamente, sia da quello che emerge in serie di incidenti probatori nel tentare di smontare la riconoscibilità delle lesioni proprio a quella lì. Noi abbiamo sostanzialmente due lesioni messe sul lato sinistro. La prima lesione, la più grossa, è lunga 8 cm ed è profonda 8 cm. La seconda lesione, subito sotto, è lunga 1,5 cm, cioè larga subito 1,5 cm ed è profonda 2 cm. Ora, il problema che si è posto qual è? Sostanzialmente due. La prima, la lama del coltello, oggetto di sequestro, è lunga 17,5 cm. Come mai, allora, il centrale della ferita è solamente 8 cm? Ecco, sul punto, a pagina 32, 33 e seguenti, di quelle che sono appunto le trascrizioni dell'udienza dell'incidente probatorio, i periti, però con consulenti, quindi non da soli, si sono ampiamente divertiti, se mi può permettere il termine, a spiegare com'è che tranquillamente ci possa essere questa compatibilità. La compatibilità è pacifica. Perché? Perché se non è scritto da nessuna parte che la lama sia stata affondata sostanzialmente su un fondo. Per vari motivi, può essere stato lo stesso aggressore che ha trattenuto la mano, quindi può essere stata esatta l'arma, può essere stata la ragazza che ha fatto un movimento che a mio avviso è la cosa più plausibile. E la cosa più plausibile perché? Perché Meredith, nel momento stesso in cui si trovava nella posizione, che poi lo analizzerò successivamente, nel momento stesso in cui aveva le mani bloccate, da una parte è pacifica la presenza di un piede che tratteneva il polso sinistro della ragazza e quindi l'hanno utilizzato dal sinistro, ma anche il lato destro, giudice, perché ci sono le chimosi, su quello che sono stati chiari, diciamo, i consulenti e anche i periti, sono tipici di chi viene trattenuto con forza contro la sua volontà. Quindi cos'è che poteva muovere Meredith? Solo il collo, perché seppur in una posizione particolare, però lo poteva muovere, e sicuramente nel momento in cui è stato infilato il collo nella gola della ragazza, lei, istinto, si è mossa cercando di liberarsi, e ciò ha impedito probabilmente che la lama venisse infilata fino in fondo. La seconda lesione, quella che è, tra virgolette, considerata più piccola, è secondo me forse più importante ancora. Perché? Perché proprio nel misurare, e l'hanno fatto i periti, e lo dicono in interesse di incidente probatorio, nel misurare quello che è il tramite di 2 cm, vedono chiaramente che quel coltello lì, a 2 cm dalla punta, ha precisamente una larghezza di 1,5 cm, che è la misura della ferita di mezzo. Quindi, sul punto si dice, ripeto, quello che bisogna sottolineare è che alla fine anche il consulente di parte, il professor Torre, viene sostanzialmente alle stesse conclusioni, perché se è vero che prima prova con la famosa spugna a simulare questa sorta, diciamo, di coltellata. È vero anche però che di fronte alle osservazioni dei vari periti, ovvero sia del professor Cingolani e del professor Maneotti, si trova costretta ad ammettere in effetti, e questo è ancora quello che scrivo alla pagina 35, il movimento della ragazza può siano necessari o meno, perché se potete verificare questa interruzione della corsa del coltello, dice ne bastano due movimenti, e due movimenti vengono fatti dalla vittima in un secondo, nel momento stesso in cui, essendo mobilizzata, nel cercare ovviamente di difendersi a modo suo, gira il collo, e i due movimenti sono fatti in un secondo, quindi non è che ci vuole poi tanto tempo per compiti. L'altro problema che si pone sempre in relazione a questo coltello qual è? La famosa rilevazione, chiamiamola così, di una sorta di microlesioni lungo la ferita. Dice, queste microlesioni potrebbero far pensare che quello non è un coltello utilizzato, che la lama di quel coltello potrebbe non essere compatibile proprio per quello che è il disegno, diciamo, se non capisco male, della lama stessa del coltello. Ma anche su questo tutti alla fine concordano nel dire bastano i movimenti della ragazza per aver determinato quello che il professor Torre definisce un maciullamento della lesione, un maciullamento della ferita. Che il professor Torre a questo punto è estremamente preciso, parla di maciullamento. Maciullamento appunto che è dato, e il professor Maniocchi ce lo dice poi in modo chiaro a pagina 40 delle trascrizioni, quando dice perché vogliamo andare a cercare sostanzialmente un'arma diversa? Io non me la sono spiegata la presenza di tutte queste micro lesioni lungo la ferita, me la sono spiegata bene, me la sono spiegata appunto con il movimento della ragazza. E allora perché cercare un'arma diversa? Ma è quella, il coltello è quello. Il fatto che poi il coltello sia quello trova maggior riscontro in quella che è stata l'analisi da parte della scientifica, che è appunto la dottoressa Stefano Miserone, quindi ovviamente non so riprendere tutto quello che è stato abbondantemente detto, che cosa fa? Trova il DNA di Amanda su quello che è il manico, diciamo, del coltello, e il DNA della vittima sulla punta, o comunque nelle vicinanze della punta del coltello. E tra l'altro dice torna perché? Proprio perché il coltello non è stato infilato tutto nel collo della ragazza, il DNA viene trovato nella parte più vicina alla punta. Nonostante tutto è stato trovato, nonostante tutte le eventuali accortezze sono state utilizzate. Ora, l'altro giorno abbiamo sentito il pubblico ministero che ha sostanzialmente ricostruito o descritto quella che è la scena sostanzialmente del delitto. Io vorrei sottolineare che il pubblico ministero, la pubblica accusa, non ha sostanzialmente evidenziato o rappresentato una scena fantasiosa. La scena rappresentata dal pubblico ministero torna con tutta una serie di elementi che sono avviati. Allora, innanzitutto partiamo da quella che è la posizione della vittima. La posizione della vittima è sicuramente in ginocchio davanti all'armadio. E questo non lo dice il pubblico ministero, appunto, per motivi suoi o per fantasia. Lo dice il dottor Camana nella sua relazione, quando ci viene a descrivere sostanzialmente le tre, perché ne descrive ben tre, ipotetiche soluzioni, chiamiamole così, tante le quali, in base a quelle che sono, le tracce di sangue rinvenute sia sull'armadio, sia le macchie di sangue che sono nel movimento, si presume fosse essere la vittima. Il dottor Camara dice, delle tre ipotesi che io faccio, sicuramente la più plausibile è la terza. E la terza qual è? La ragazza è in ginocchio davanti all'armadio. Il suo aggressore dove si trova? Il suo aggressore si trova sul lato sinistro, in una posizione un po' retrostante rispetto a quella della vittima. Allora, giudice, il pubblico ministero sostanzialmente cosa ci rappresenta? Ci rappresenta quella che è la corretta posizione della vittima con i suoi aggressori. Io parlo di aggressori, giudice, perché, come ho detto all'inizio della discussione, le lesioni riscontrate sul mare di sketch sono ben 43. 43 lesioni non sono poche, seppur di varia natura, seppur tutte non con la stessa importanza, seppur appunto alcune di natura etimotica, quindi forse davvero di alcune persone rilevanti. 43 lesioni con, tra l'altro, una pacifica violenza sessuale, perché la violenza sessuale è pacifica. Lo dice il dottor Sabrine, lo dice il dottor Lardi, lo dice il professor Marchionni, proprio per tutti quelli che sono tutti i dati che vengono a indicare la consumazione di questo reato, ovviamente presuppone la presenza di più persone coinvolte nello stesso momento nel commettere il reato che si è contestato. E allora dice, ripercorriamo un po' quella che ha detto il pubblico ministero. Meredith Kessler si trova appunto in ginocchio davanti all'armadio. Rudy Gede si trova dietro di lei, si trova dietro di lei e, afferrando con violenza il polso sinistro della ragazza, e da lì il DNA sulla famosa felpa è stato oggetto di discussione, la trattiene. La trattiene mentre cerca con la mano destra di penetrare o manualmente o genitalmente la vittima. Sul fatto che non ci sia stata penetrazione genitale o meno, io credo che bisogna rinnovare ancora una volta, se riuscite a rinnovare ancora una volta, quelle sono le considerazioni delle autorizzative. La dottoressa Pina di cosa ci dice? È vero, sono stati fatti quattro tamponi, di cui due analisi vaginali. In nessuno di questi quattro tamponi è stata rilevata la presenza di sperma. Ma ciò non toglie che ci sia stato comunque un tentativo anche di penetrazione genitale. E la penetrazione genitale non dà necessariamente, da tutti questi giudici, la presenza di sperma. Può essere stata tormentata e non riuscita, ci può essere stata una penetrazione di ejaculazione, ci sono mille varianti che si devono considerare. Certo è che il DNA di Rudighede è stato comunque rinvenuto solo dei tamponi vaginali e quindi Rudighede era sicuramente presente lì. Nel momento in cui Merck si trovava in questa posizione, abbiamo detto, a mio avviso, insomma, ripeto, è sottragato da tutta una serie di elementi comunque presenti agli atti, chi teneva il coltello, ovvero sia sicuramente Amanda, perché il suo DNA è filmato del coltello, si trovava, così come anche dice il dottor Camara nella sua relazione, sicuramente sul lato sinistro, sul lato posteriore sinistro della vittima. E torna perché, ripeto, Merlin ha fatto anche tentato di difendersi, ha tentato di difendersi dal coltello che le veniva puntato alla gola, prende anche la mano, cerca di allontanare il coltello, che comunque è trattenuto anche la mano, non può fare diversamente. Cerca di allontanare il coltello e si ferisce. La mano di Nerys, il braccio di Nerys, a quel punto viene preso da chi si trova sul lato destro. Si trova sul lato destro e la trattiene, la ferma, la immobilizza. Di non importanza, sicuramente proprio per poter rappresentare tutti e tre gli imputati sulla scena del crimine, è sicuramente il famoso reggiseno che appunto è stato repertato per pure due momenti diversi, sul quale viene rilevata la presenza comunque del DNA sia di Rudy che di Fioretto. Entrambi i ragazzi si trovano lì, entrambi i ragazzi contribuiscono a sostanzialmente a commettere tutti i reati registrati, chi strappando il registro da una parte, chi probabilmente cambiando dall'altra. Quindi in sostanza tutti sono lì. E su questo direi non ci sono tanto quello che sono due persone, ma non è dei grossi dubbi. Ora, sicuramente è necessario anche considerare un'ulteriore cosa, perché mi lascia sempre al coltello come si è restato. Il coltello si è restato, cioè è stato trovato, è stato reversato in una scatola a camicia, è vero. Sul fatto che ci possa essere stata contaminazione o degradazione di quello che poi il DNA che è stato trovato, la situazione non è stata estremamente chiara. Ci ha spiegato come è la degradazione, ci ha spiegato come avviene, ci ha spiegato se c'è degradazione, ovviamente noi non troviamo niente, se riusciamo a identificare il DNA di nessuna persona. Ci ha poi spiegato anche come avviene la contaminazione. In sostanza la contaminazione si ha se c'è uno stretto contatto prolungato nel tempo e anche dell'intensità con DNA di una determinata persona. Questo può essere. Ora, nella scatola la camicia, se non mi ricordo male, in cui è stato reperito il coltello trovato a casa del Fioretto, non vedo come ci potesse essere il DNA di Meredith e di Amanda. Perché in una scatola da camicia, comunque credo che tutto è fortuna, all'interno della casa di un'altra persona, al limite il giudice, ma proprio al limite, anche lì non so bene come, ci poteva essere forse il DNA di Fioretto, perché la scatola da camicia era sicuramente la sua. Ma che nella scatola della camicia ci dovesse essere il DNA di Meredith che è stato trovato sulla punta del coltello, o meglio, avvicinato sulla punta del coltello, a me pare inverosimile. Ovviamente lo stesso discorso della contaminazione e della degradazione va fatta in relazione ai famosi ganchetti del reggiseno che sono stati dove sono trovati il DNA di Meredith. Più volte c'è stato il tentativo di far pensare che tanto il fatto che questo pezzettino di stoffa con i due ganchetti sono rimasti appoggiati sul pavimento della stanza della ragazza per un periodo superiore, circa di 45 giorni, 47 in prima della decisione, potrebbe aver determinato una contaminazione di quella che poi è stata, è considerata, a mio avviso, sicuramente una delle prove del fatto di cui oggi stiamo parlando. Se di contaminazione si doveva parlare, ovviamente anche lì l'autorizzazione è sbagliata. La casa era, casomai, piena, proprio perché c'era stato il passaggio della calzare, del sangue di me. Quindi, se di contaminazione si doveva parlare, casomai si doveva trovare anche lì il DNA di Mary, ma non il DNA di Sorvecino, perché il DNA di Sorvecino non c'è da nessuno a fare. Il DNA di Sorvecino c'è perché nel momento in cui Mary viene ammazzata, lui è lì. Lui è lì e insieme a lui, insieme alla Amanda, diciamo, usano violenza nei confronti della vittima, violenza sessuale e violenza fisica, nel vero senso della parola. Gli viene strappato il seno, viene preso, viene trattenuto con forza da parte di Sorvecino, probabilmente poi viene tagliato con quel coltello, con un altro coltello. Non ci dimentichiamo il giudice che, se è pur vero che le tre coltelli che sono stati, diciamo, sequestrati, solo uno è compatibile con le tre lesioni principali, perché si parla di un'arma da punta e da sangue un buono tagliente, è anche vero che ci possono essere altri coltelli che non sono stati trovati. Lo stesso lo richiede va a giro con il coltello, lo richiede, non sappiamo se quella sera avesse un altro coltello con il quale siamo tagliato indietro, insomma, la parte dietro del sistema della ragazza. Non sappiamo se l'hanno utilizzato per fare eventualmente anche altre delle micro lesioni che sono state riscontrate. Certo è che erano tutti e tre lì, e ognuno ha avuto un ruolo che ha preciso. Un ruolo sicuramente legato alla posizione della vittima e alla presenza della volontà di ledere questa persona. Io credo, giudice, che sia sulle lesioni non ci sia, diciamo, altro da aggiungere, anzi, sì. La lesione sulla coscia sinistra. La lesione sulla coscia sinistra è sicuramente una lesione importante, non solo perché, come ha sottolineato la dottoressa Aprile, è emblematica di una violenza sessuale. Quindi consideriamo pure la lesione all'interno delle piccole lame, consideriamo che sia lesione, che non sia lesione, consideriamo che ci possa essere una violenza sessuale in questa lesione, sicuramente, dice la dottoressa Aprile, andiamo a cercare ulteriori elementi. Quali sono questi ulteriori elementi? Le chimose sulla coscia sinistra. Lui, proprio per la posizione in cui si trova, ovvero è pieno la ragazza, per tentare, o comunque che poi comunque c'è un rischio, diciamo, per penetrare la ragazza, sia che avvenga manualmente, sia che avvenga direttamente, cosa fa? Deve afferrarla per la gamba, e proprio perché ha la mano sinistra impegnata nel trattenere il polso della testa sinistra, ha solo la mano destra sinistra, e quando è la persona davanti e devo cercare di afferrarla per le gambe per di caricare le gambe di questa persona, ovviamente uso la mano destra sulla coscia sinistra, perché anche questo è un gesto istintivo, come è stato istintivo che per il gesto di Mary se necessario di difendersi dal coltello che gli veniva puntato alla gola. Quindi i lividi con le chimose che si vogliono sulla coscia sinistra e sulla gamba sinistra di Mary non sono casuali, sono proprio tipici del momento in cui nel tentare di violentare la ragazza, che appunto sicuramente non voleva, non consentiva questo rapporto sessuale, afferra la ragazza con la mano destra e riesce a divaricare le gambe spostando la coscia sinistra. Questo direi che dice chiaro. Sul giudice sono due parole, che quelli che poi sono proprio la presenza, così come è stata descritta dal pubblico ministero e diciamo per percorsa dei tre imputati sulla scena del delitto, è suffragata da tutta una serie di reperti, ovviamente studiati dalla scientifica. Io li percorro solamente, giudice. Allora, abbiamo detto il coltello è sicuramente quello, è quello attraverso due elementi, compatibilità con la lesione, con le lesioni, e presenza del DNA sul manico di Amanda e della vittima sulla punta. La felpa, giudice, credo, è chiaro, è stata trattenuta, è stata presa con forza e con violenza, da lì il DNA di lui sul polso sinistro, e il reggiseno, ovviamente, giudice, anche su questo, che ci stiamo da dire, cioè pacifica la presenza del DNA sia di Sorvecino che di Righele, ovviamente misto con il DNA della vittima. Quindi, questo a dimostrazione che tutti e tre erano lì nello stesso momento e hanno contribuito a violentare e a ammazzare la propria madre. Io, giudice, non ho altro da aggiungere, ma appunto lasciare la parola al nostro difensore, quindi la stessa è la mia conclusione. quanto riguarda ovviamente Amanda Lott e la serie sollecito, chiedo che il giustizio nel rilievo di così come ampiamente documentato dal pubblico accusa. Per quanto riguarda invece la posizione delle righe, leggo le conclusioni, giudice, vota il giustizio del giudice, ritenuta la penale responsabilità dell'imputato di righe, condannare la stessa alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore della parte civile, da liberarsi una misura di euro 5 milioni o di cui la maggiore o minore risorsa di giustizia è l'articolo 128 CPC. In subordine vogliamo condannare il diputato a pagamenti della provvisionale alla misura di risorsa di giustizia è l'articolo 539 secondo comma CPC e voglio infine condannare il diputato a pagamenti delle spese di diritti onorari di costituzione, assistenza e difesa di parte civile con indicato per la nota di giudice.
Grazie. Quando vuole. Volete fare una sospensione? Se volete. Sì, sono le 11:15. Sì.
Quella cosina che le dicevo.
Prego, lei prende visione. No, chiaro. Mio malgrado. Dice che non giocava bene il primo tempo, sentiva il resto, poi il secondo tempo, non appena sono rimasti in 10, hanno giocato meglio il lancio. Niente, pare che hanno giocato male. Ho altri problemi nella vita. Lei cosa vuole? Come quel famoso vermiglio di sì. Ma dice che poi mi hanno fatto Melina alla fine. Hanno cercato di fare i segnali? Ah, tu sei condizionato dalla tua natura di giudice sportivo.
Ecco,
mi hanno fatto?
Sono più allenato.
L'hai visto? Questo era qui stamattina. Era qui sopra.
E te l'avete trovato?
No, non me la troveremo.
Thank you.
Non si è parlato per
non ho capito chi gliel'ha dato.
Quindi era mobile. Condoglianza, adesso attenzione, il problema. Sì, ma in effetti questo te lo posso dire con assoluta franchezza.
No, anzi,
ti posso dire che questa analista, infatti io sapevo che ci sarebbe stato l'inizio di questo genere, io ho commentato a uno dei soggetti della teoria di questa iniziativa, la poveria, che vi rendete conto che la vostra iniziativa aumenta in misura esponenziale le percentuali di possibilità di essere sentito.
Allora forse ci siamo
non lo so.
Parlare del cambio di riga, no?
Sì, infatti ti dico. Ma che, cioè, che avrebbe fatto il Cappini da sempre riga? Deficiente totale. Confermiamo allora, come si era detto, che mercoledì non facciamo udienza a questo punto. Immagino per voi domani è sufficiente. Domani?
Sì.
E a questo punto si riparte venerdì. Venerdì e sabato e poi dopo sempre il giorno. Rispetto alle previsioni che si erano dette, vabbè, se vuole che mi cerco io oggi a vostra disposizione. Vabbè, allora facciamo comunque allora domani, a questo punto però mercoledì, come ti suggeriva lei, facciamo mercoledì. Evitiamo allora mercoledì, facciamo venerdì come si era detto. No, si era detto eventualmente, perché siccome la difesa che devo era fare sabato, cioè fare tutto quanto concentrato, si era detto io lo tengo, non dire che magari faccio venire prima, se come mi aveva detto lei parlava per un paio d'ore, quindi si poteva fare il pomeriggio, ma questo lo facciamo dalla mattina, parlano tutte e due e finiamo la posizione con lei in un giorno. Repliche lunedì e vediamo quanto ci portano via, perché se le repliche fossero, io vorrei evitare naturalmente di andare in Camera di Consiglio a giornata inoltrata. Quindi se le repliche, lo vedremo sabato, se si prevede una durata di repliche tipo che si arriva alla luna, alle due, cose del genere, beh, allora preferisco che mi slitti un attimo a martedì, così io entro presto in Camera dei Consigli e c'è tutta la giornata. Se invece c'è una cosa contenuta, si può fare lunedì. Sarà dura. Però, appunto, infatti. Secondo me sarà più logico andare a finire a martedì. Spirituale mi serve il conforto. No, poi soprattutto quel coglione d'allenatore che mette fuori Scappini e mette dentro Riga, no? Ma c'è Scappini che segna un giorno sì e l'altro pure, no, fa uscire e fa giocare per Marco il cadavere. Nel senso c'è. Noi andiamo a Crotone domenica. Ci andiamo noi a Crotone domenica.
Sì. Comunque guarda, che non so.
Niente di che.
Loro hanno legittimato l'ultimo 10 minuti, quarto d'ora che noi che siamo stati per quarti gara in 10 contro 11, c'è stata un'espulsione un po' particolare. Avrà mandato a quel paese, però è il giocatore più in forma nostro e non giocava alla pari, poi dopo gli ultimi 10 minuti hanno fatto un po' di controvide, hanno fatto meritare la settimana a zero, però la partita è stata lì, non è che mi è stato bene, però c'è anche quello lì davanti, quello che ha fatto gol, i due esterni fortissimi, e Moia rientra anche il centravanti, perché
ecco.
Ieri c'era.
Ecco. Ok. Io aspettavo i tempi del panino. Vogliamo riprendere allora, signori? Quando vuoi.
Grazie, Luigi. Quale patrono di parte civile della famiglia Kerce, insieme alla conferenza Perna, leggo le conclusioni di favore di tutti i familiari, quindi della madre Arline, del padre John, del fratello Lyle e dell'altro fratello John Ashes. Voglio l'iscrizione del signor giudice, ritenuta la penale responsabilità dell'imputato, così vede, condannato senza la pena di giustizia al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore della parte civile, da liquidarsi nella misura di euro 5 milioni, con quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, ai sensi dell'articolo 538 CPP. In subordine, voglio condannare l'imputato al pagamento di una provvisionale nella misura di tenuta di giustizia ai sensi dell'articolo 539, secondo comma CPP. Voglio infine condannare l'imputato al pagamento delle spese di diritto onorario di costituzione, assistenza e difesa di parte civile, come indicato in separata nota che si produce. Le conclusioni sono identiche ovviamente per tutti. Giudice, è difficile aggiungere altre cose, altri concetti, altre valutazioni in questo processo particolare che ci ha impegnato per tanti mesi. Dopo che ha parlato il pubblico ministero a lungo, anzi i pubblici ministeri, dopo che hanno parlato le parti civili. Quello che posso dire, come premessa innanzitutto, e che oggi la famiglia Kerce chiede a lei, giudice dello Stato italiano, chiede giustizia, chiede la verità. Dico questo giudice perché la verità, a mio avviso, è stata fornita in tutte le filze che sono state messe a disposizione con l'avviso di conclusione indagini, lì dentro c'è la verità. Per il grosso enorme lavoro che è stato fatto dalla Procura della Repubblica di Perugia, per il lavoro che è stato fatto dalla scientifica e dalla squadra mobile di Perugia, in quelle filze si trovano tutti gli elementi per accogliere in pieno le richieste che le sono state avanzate dal pubblico ministero, al quale evidentemente il patrono di parte civile si associa, e quindi per combinare l'ergastolo a Rudy Gede e per inviare a giudizio gli altri due imputati. Il lavoro, dicevo, giudice della Procura è stato enorme, nonostante le difficoltà pesanti di spessore che sono state create anche esternamente a questo processo. È stato così costante, giudice, il lavoro della Procura e della Polizia, tanto da far dire, come leggo a carte 12, del provvedimento del Tribunale del Riesame, alcuni dati al riguardo ben possono dirsi eclatanti. Giudice, questo non lo dico io come patrono di parte civile, non lo dicono i pubblici ministeri, ma lo dice un tribunale del quale spesso ci siamo dimenticati l'esistenza e i provvedimenti adottati confermati dalla Suprema Corte di Cassazione. I dati sono eclatanti. Allora, giudice, nel corso di questa mia discussione bisognerà sgombrare molto spesso, uso questo termine, il campo da incomprensione. Partiamo dal presupposto che i dati, ce lo dice un tribunale, sono eclatanti. E questo giudice, mi permetta, se esco con qualche riflessione extraprocessuale, e questo è il processo degli eccessi, a mio avviso, è il processo degli opposti. Abbiamo avuto nel corso di questo anno trascorso una contrapposizione netta nel comportamento, ce l'ha ricordato il pubblico ministero di passaggio, nel comportamento da una parte rigorosamente silenzioso della famiglia Kerce, caratterizzata dal chiudersi nella loro tristezza di questa enorme tragedia per cui lei oggi è chiamato a giudicare. In contrapposizione a questo silenzio, a questo rigoroso riservo che non si è mai aperto neanche di fronte ad offerte vertiginose dal punto di vista economico, abbiamo avuto dall'altra parte, dalla parte direi di tutte le difese in modo più o meno consistente, una enorme, continua, frequente diffusione mediatica, tant'è che questo processo, come ha detto pure il Ministero, è diventato un processo mediatico al quale comunque il giudice, e su questo lei ha preso anche dei provvedimenti, quindi so che il tema è poco piacevole, sia per me che per lei, però comunque ci dobbiamo confrontare con questo processo e con questa parallela estensione fuori dalle aule di giustizia di tutti quelli che erano gli elementi che via via arrivavano a creare il bagaglio probatorio che poi è stato fornito dalla pubblica accusa nel presentare le conclusioni. Una diffusione mediatica, giudice, dicevo, con la violazione frequente, continua, anche dei più elementari canoni di osservanza, anche della memoria dei defunti. Questo processo mediatico, giudice, è stato assolutamente invasivo, ingiustificato, quasi insopportabile, anzi sicuramente insopportabile, soprattutto per chi, come la famiglia Kerce, non cercava e faceva di tutto per evitare una risonanza appunto mediatica. E allora il giudice, ripeto, mi scuso per questa riflessione extraprocessuale, nel confrontarci comunque con questo carrozzone mediatico che si è creato, a volte ci siamo dovuti chiedere, anche nel corso di questa udienza preliminare, se la giustizia veniva fatta dai giornali o dalle televisioni oppure dai tribunali, dai nostri tribunali dello Stato italiano. Se era la TV o i giornali che doveva valutare l'attendibilità o meno di un testimone oppure se era il giudice dell'udienza preliminare. Tutto questo in un excursus continuo, ripetuto, che ha portato fuori dall'esame dei delitti contestati nel capo di imputazione, la violenza sessuale, l'omicidio, il concorso delle persone in questi fatti atroci e loro. Abbiamo avuto una campagna denigratoria, giudice, dove sembrava che la polizia e la scientifica di Perugia, di Roma, fossero dei dilettanti che appunto si dilettavano con queste indagini, addirittura deviando, perché il tenore di certi esami testimoniali è stato questo, ci ritornerò dopo, addirittura deviando dolosamente il risultato di certi accertamenti. E questo in uno stato di diritto, giudice, è inaccettabile, è inconcepibile. Però l'abbiamo dovuto sopportare in questi mesi, fino a pochi giorni fa. Abbiamo dovuto sopportare, giudice, il New York Times, che mi pare, salvo errori, in concomitanza con le prime giornate di udienza, ha diffuso, insomma, pubblicato un articolo in cui la giustizia italiana veniva rappresentata come assolutamente artigianale, dove si tiene dentro le persone senza alcuna necessità in attesa di un giudizio, dove le misure cautelari non sono concepibili, da noi la cauzione non esiste, e quindi in sostanza il cittadino americano che veniva violato, in questo caso Amanda Knox imputata di fronte a lei, che veniva obbligato, coartato nella sua libertà, era la rappresentazione del diritto americano alla giustizia. E quindi abbiamo dovuto poi sopportare nel corso di questi mesi il signor Mr. Tacopina, giudice, sedicente avvocato che ci ha fatto lezioni di diritto, spiegandoci cosa è giusto e cosa non è giusto fare, spiegandolo ai pubblici ministeri, spiegandolo agli avvocati, spiegandolo alla polizia. Abbiamo dovuto accettare che il consultore nell'ambito persona disquisita e eccellente intelligenza e preparazione, tra l'altro molto simpatico, abbiamo comunque dovuto accettare che cercasse di convincerci che il collo di una persona che sta lottando contro la morte si muove, si piega, si strizza come una spugna. Cercando di convincerci, cosa che abbiamo imparato sui banchi di scuola tutti quanti noi, che il collo non è un insieme, un coacervo di nervi, di muscoli, ma è qualcosa di molle, morbido, che si strizza appunto come una spugna. Abbiamo dovuto ascoltare per ore un intervento, secondo me veramente al limite dell'accettabile, del professor Pascali, che ha esaminato la dottoressa Stefanoni non tanto come un super test, come ha detto giustamente il pubblico ministero, ma quasi come se fosse un'imputata, giudice. Imputata di aver disseminato, come si fa con lo zucchero a velo sulle torte a Natale, il DNA degli imputati per poi ritrovarlo e portarci nell'insieme di tutti gli elementi probatori, anche quello derivante dagli accertamenti biologici. Il dottor Pascali ha fatto un esame di laurea in sostanza alla dottoressa Stefanoni, non si è mai fermato, se non quando la dottoressa Stefanoni ci ha fatto capire a tutti quanti noi che addirittura il dottor Pascali non era riuscito a cogliere la chiave di lettura della scala dei picchi, a mio avviso mastico altra materia e dove interpretativo non di poco conto, soprattutto per la supponenza con la quale il professor Pascali, per la mancanza di totale modestia, ha interrogato la dottoressa Stefanoni. Il professor Tose, giudice, in modo molto intelligente, non ha posto alcuna domanda alla dottoressa Stefanoni perché ha capito la certezza, la serietà, la solidità di questo test, in sostanza un consulente, tra l'altro giudice da lei ammesso ex ufficio ai sensi dell'articolo 422, e quindi con tutta l'importanza genetica di questa sua decisione assolutamente da rispettare, perché la decisione di andare a esaminare e viso direttamente quello che è sicuramente uno dei testi, il testo in latino, consulenti tecnici, più importante di tutto questo processo. E tutti quanti noi abbiamo colto tutti insieme la serietà degli accertamenti, la bontà dei risultati. Abbiamo colto la precisione con la quale la dottoressa Stefanoni ha creato il substrato probatorio scientifico, biologico, della responsabilità degli imputati oggi di fronte a lei. Abbiamo, giudice, dovuto anche accettare nuovamente un sopralluogo alla casa di Via della Pergola con un tentativo, come ha accennato il pubblico ministero, un tentativo di arrampicata alla famosa finestra, ritornando su questo inesistente, su questa inesistente ipotesi di introduzione di un terzo, quarto elemento esterno, dove il Tribunale del riesame questa ipotesi realizzabile solo da Spider-Man. Eppure abbiamo dovuto vedere questo allegro tentativo di scalata da parte del collega. Negli ultimi atti, mi pare in sede di penultima udienza, dice, sono stati poi depositate altre brevi relazioni di commento da parte della difesa sollecito, tra cui quella della valutazione del blog su cui aveva accennato il pubblico ministero, dicendo: ma questo blog non è sintomatico di un carattere, di una personalità particolare, anzi, al contrario, manifesta la volontà di esternare un giovane ragazzo, di esternare a tutti la propria voglia di posizionarsi, di crescere, di imparare, di stare nella vita. Quindi non va interpretato male. Ed è giusto, giudice, tutto questo. Peccato che nell'esame della personalità che gli è stata proposta dal pubblico ministero e sulla quale poi mi soffermerò anche io per qualche minuto, abbiamo visto che Raffaele Sollecito si dedica alla lettura, ho visto qualche sorriso mentre ne parlava il pubblico ministero su questo fatto, le suggestioni di Halloween, la lettura di certi fumetti che si chiamano manga e che io quest'estate ho dedicato interamente allo studio, all'esame delle filze, mi sono guardato tutti i fumetti sequestrati a Raffaele Sollecito. Ebbene, uno di questi, l'ha ricordato il pubblico ministero, blog della Vampire, ma non voglio dare un taglio fumettistico, una riflessione, dice, sulla crescita personale, caratteriale di questi ragazzi che oggi sono giudicati da lei per aver fatto così atroce. Ebbene, lui dice, in uno di questi fumetti della Vampire c'è la scena del delitto, c'è la fotografia del delitto. C'è una ragazza disegnata nella stessa identica posizione in cui viene ritrovata Meredith Kercher e ci sono tre ragazzi che la guardano, morta a gambe aperte. Forse questo non vuol dire nulla, giudice. Per me qualcosa vuol dire. Vuol dire che questi ragazzi sono abituati e sono attratti dalla violenza, dal sangue, dal sesso estremo, come abbiamo visto, guarda caso, parlare nel proprio blog Raffaele Sollecito, sensazioni forti. Abbiamo dovuto accettare, giudice, in questi mesi addirittura la messa in onda del video della scientifica su una televisione locale pugliese con le immagini strazianti del cadavere devastato di Meredith Kercher. Per questo vi sono dei procedimenti aperti. Non ho altro da commentare. Abbiamo dovuto sopportare, e l'abbiamo visto dalle trascrizioni che sono agli atti, giudice, anche gli appellativi, i nomignoli che qualcuno di noi, con i quali qualcuno di noi veniva indicato, chiamato dalla famiglia Sollecito, tanto per capirci. La famiglia Sollecito nella ricerca di appoggi più o meno importanti, più o meno politici, nell'immediatezza delle decisioni della Corte di Cassazione. Ecco perché, giudice, e mi scuso nuovamente per questa deviazione extraprocessuale, Meredith Kercher non è stata uccisa una volta sola, la notte del 1 novembre, ma è stata uccisa 100 volte. Ogni volta che veniva violata, disprezzata la memoria. E abbiamo visto che è stato ripetuto nel tempo questa violazione. Ed è per questo che finalmente oggi, nei prossimi giorni, lei, giudice dello Stato italiano, potrà accogliere la richiesta di giustizia e di verità della famiglia Kercher. È un processo, giudice, questo frutto, figlio dei nostri tempi. Lo abbiamo visto, lo vediamo tutti i giorni dal giornale, si è creato quasi un diritto dei giovani all'eccesso guarda caso si parla sempre di eccesso, un diritto alla violazione dei limiti, si fuma di tutto, ci si impatticca di tutto, si beve di tutto, ci si mette alla guida ubriachi sapendo che si può ammazzare qualcuno, ma questo non interessa, e così succedono le tragedie. Oppure si ammazza qualcuno pensando che tanto poi in qualche modo ce la possiamo cavare. Ecco perché lui dice la caratterizzazione di questi processi tragici, mediatici di questi ultimi tempi sono caratterizzati dalla mancanza di confessione. Nessuno confessa, lui dice, nessuno confessa nonostante che ci si avvicini, forse anche l'altro giorno con le dichiarazioni di Amanda Knox, ci si avvicini alla confessione, forse stava confessando su di te. Perché non si confessa? Io penso perché in qualche modo si pensa che poi la giustizia non sia in grado di fare il suo corso, perché in qualche modo si possa trovare, come si dice, un santo in paradiso, tanto da riuscire a saldare il proprio conto con la giustizia in altro modo. E allora il giudice, il compostamento processuale, lo ha ricordato l'avvocato Pacelli prima, con egregia precisione e direi anche con splendido sentimento, la prima valutazione processuale è quella del comportamento, a mio avviso ignobile, di questi tre imputati. Si viene in udienza, giudice, con la giacca bianca, quasi si andasse in passeggiata a Porte dei Marmi, invece che andare a rispondere di un diritto a veloce realizzato con queste modalità. Si parla di un look cambiato da amante, Amanda Knox si trasforma in ragazza acqua e sapone. Le televisioni ci riprendono, si butta lì anche un sorriso, andando a rischiare del gatto. È qualcosa di drammatico, forse di incredibile. Noi, giudice che abbiamo qualche decennio sulle spalle in più, probabilmente avremmo sbattuto, ci saremmo spaccati la testa contro il muro per lanciare un grido di innocenza. Evidentemente i tempi, giudice, sono cambiati. E parliamo di questo delitto con queste modalità quando una volta ne parlavamo facendo i processi di mafia. Lo sgozzamento è una delle modalità preferite quando si vuole risolvere e definire la vita di qualcuno che ha trasgredito delle regole mafiose. E invece sono responsabili dei ragazzi di 20 anni, i quali però mostrano un livello altissimo di dolo omicidario, perché Mary Kersh, il giudice, ha avuto un'agonia lunghissima, perché Mary Kersh è morta in cima ad una progressione criminosa che si poteva interrompere, a mio avviso, ad una prima fase che non si è mai interrotta. Anzi, si è conclusa in quel modo, perché come dice il Tribunale degli Esami, in una splendida, a mio avviso, motivazione, Meredith Kersh non doveva riconoscere nessuno, perché conosceva i suoi aggressori, e perché doveva essere finita per non riconoscere i suoi aggressori. Non c'era bisogno, altrimenti, di fare quello che è stato fatto sul corpo di Meredith Kersh. La si poteva lasciare dopo la violenza sessuale in quel modo, se io, che ho operato in quel modo, non conoscevo la vittima. Evidentemente questo non è successo. E quindi giudice, le modalità di questo omicidio ci danno conto di ragazzi quantomeno deviati, di imputati quantomeno deviati, che hanno una realtà propria che non corrisponde alla nostra, che sono caratterizzati da una miscela probabilmente esplosiva, fatta di stupefacenti, di alcol, di fumetti, di internet, di blog, di modelli di vita sbagliati che gli vengono dati dalle proprie famiglie. Giudice, se ho concluso questa, ripeto, questa posizione extraprocessuale, vi sono degli elementi certi in questo processo che dovranno e che potranno nel silenzio della Camera di Consiglio essere valutati da lei e sui quali è inutile tornarci sopra, evidentemente le difese ci torneranno, la difficoltà della discussione del patrono di parte civile è sempre quella di anticipare evidentemente le difese degli imputati, ma degli elementi sono certi alla sua conoscenza, sono certi per l'ufficio del pubblico ministero e sono certi per noi. Innanzitutto l'ora della morte è pacifica perché la forchetta, come si dice, testimoniale data dalla teste capezzali e dalla teste formica, oltre che dalla teste Popovic, sulla presenza dei due imputati in Ox e Sollecito nella casa di Sollecito, ci caratterizza comunque l'orario, poi confermato da tutti i periti, da tutti i consulenti, tra attorno alle 22.45, prima delle ore 23, poi sul punto ci ritornerò. Pagina 16, provvedimento tribunale della libertà Nox Sollecito, si ritiene che la morte sia intervenuta attorno alle 22. L'ora giudice è quella tra le 22 e le 23. Il secondo dato certo, che l'abbiamo già accennato, è la progressione delle lesioni dal taglio, la guancia, il collo, in modo egregio l'avvocatessa Perna le ha rappresentato tutta l'escalation di queste lesioni. Sempre a carte 16 si dice, si dà conto della molteplicità delle lesioni e si parla di questa escalation fino alla morte. Le pressioni esercitate sul collo, attestate dai chimici e frattura dello ioide, avevano invece natura strumentale, essendo finalizzate ad immobilizzare la vittima. E tutto ciò non poteva che essere funzionale alla violenza sessuale, senza che ciò automaticamente valga a lumeggiare lo scopo ultimo dell'azione. Vi sono, l'ha ricordato la professoressa Perna, 43 lesioni tra viso, collo, testa, arti. E io non so se 43 lesioni, ma sul punto ci torneremo, valgono la durata di 2 brani e mezzo sull'iPod che lui vede nel bagno grande, cosiddetto, della casa di Meredith. Altro dato valgono dal punto di vista temporale, scusate, evidentemente. Un altro dato certo è la causa della morte, il meccanismo dell'azione. La sindrome asfittica provocata da due cause, la compressione al collo meccanica e la compressione sulla bocca e sul naso tanto da provocare chimosi, oltre all'aspirazione nelle vie aeree del sangue, come si può leggere a carte 39 della perizia Cingolani, che poi conclude evidentemente, perché non si può fare giudice, non si può arrivare a conclusioni diverse, che tutto questo può essere realizzato solamente da più persone. Pagina 40 della perizia Cingolani. parlano di 7-10 minuti di assoluto terrore in cui la povera Metz si è trovata fino a spirare, fino a morire, tra l'applicazione della forza sulla bocca, sul naso, la compressione e appunto l'evento morte. È una durata giudice enorme, lunghissima, in cui i tre imputati non si sono fermati, in cui i tre imputati forse potevano ancora, secondo stadio di intervento, potevano ancora intervenire e invece hanno aspettato la morte. A carte 15, giudice sempre dell'ordinanza del Tribunale del Riesame, ed è il quarto elemento certo su cui ha già parlato l'avvocatessa Perna, la compatibilità del coltello con le ferite, pagina 48 della perizia Cingolani, e carte 15 del Tribunale della Libertà, il quale con questo provvedimento, a mio avviso, già caratterizza tutti gli elementi principali della responsabilità penale degli imputati, quel coltello va associato all'unico momento nel quale potrebbe essere stato usato a contatto con Meredith, cioè il drammatico momento dell'omicidio. Il quinto elemento certo, giudice, di questo processo è la violenza sessuale, comunque la penetrazione contro la volontà digitale o genitale, contro la volontà di Meredith Kercher. Carte 16, sempre del Tribunale della Libertà. La povera Meredith si presentò nuda dal seno in giù, esibendo il ventre. Non si trattava di una situazione naturale, denotante condivisione dell'amplesso. Carte 52 della perizia Cingolani, attività sessuale non consenziente, recente rispetto alla morte. L'incidente probatorio, giudice, è importantissimo e mi permetto solamente, perché ne hanno già parlato tutti, quindi non voglio approfittare della sua attenzione, quelli che sono i passaggi principali. Carte 13 circa le lesioni molteplici, carte 15 e 16 sulla causa della morte, pagina 20 sull'escalation delle minacce, pagina 25 sulla presenza di più persone, pagina 33 sul coltello, pagina 67 sulle lesioni vaginali. Ugualmente identico tenore, giudice, è la consulenza finale dei consulenti di parte della pubblica accusa, Marchionni, Bacci, Di Viero, che a pagina 13 confermano l'ora della morte, a pagina 16 confermano la compatibilità del coltello e a pagina 23 confermano il rapporto sessuale violento. Un altro dato certo, giudice, su cui lei si dovrà confrontare nella sua decisione è la messa in scena della stanza Romanelli e della stanza di Metz dopo l'omicidio. Non è stato rubato nulla, è pacifico, è agli atti, al di là dei beni di cui la contestazione che riguardano Metz. Il vetro è stato rotto appositamente, tutto è in disordine, ci ritornerò poi in modo veloce successivamente. Lo richiamo adesso, giudice, questo elemento certo alla sua attenzione, perché ci serve a valutare l'approccio soggettivo degli imputati a questa vicenda e quindi la volontà evidentemente di depistare ad origine le indagini e creare delle difficoltà alle indagini stesse, che sono tutto questo, giudice, questa condotta è sintomo di assoluta lucidità dopo l'incoscienza, dopo la violenza che ha caratterizzato l'azione omicidaria dei tre imputati. Altro elemento certo su cui non si può discutere è che l'ha ricordato prima nella sua difesa l'avvocato Pacelli, è la contraddittorietà continua, ripetuta e agli atti, lei ha tutto il fascicolo a disposizione ai sensi dell'articolo 438, ovviamente anche per l'udienza preliminare normale, delle dichiarazioni di Amanda Knox, fino addirittura all'altro giorno, dove ha ripetuto il solito cliché di violenza subita dalla polizia, di pressioni, di coartazione. Eppure mi sembra che più o meno in aula ci siano tutti gli operatori di polizia giudiziaria e Amanda Knox non abbia indicato particolarmente qualche persona che ha usato violenza su di lei. Ne lo può fare, penso, perché come al solito sta mentendo. Il memoriale del 6 novembre è veramente sintomatico, non mi voglio sostituire all'avvocato Pacelli, nel confermare la volontà calunniosa su padre Lumumba proprio per depistare e continuare a creare confusione nello svolgimento e nella realizzazione delle indagini. Lo stesso discorso, pressoché identico, sulla contraddittorietà delle dichiarazioni va fatto per Raffaele Sollecito. A pagina 9, giudice e 10 del Tribunale della Libertà vi sono, e non lo ripeto, lo richiamo solamente alla sua attenzione, elencati tutti i punti ripetuti e contraddetti nelle varie dichiarazioni che si succedono tra il 5 e il 6 di novembre. Un altro dato certo, giudice, è il comportamento di Amanda Knox e di Raffaele Sollecito nell'immediatezza dei fatti oggetto di questo processo e nella fase immediatamente successiva alla scoperta del cadavere. C'è un passaggio, giudice, veramente importante circa la condotta di Amanda Knox che torna nella casa la mattina proveniente dalla casa di Sollecito. Risulta, pagina 19, del tutto inimmaginabile che una ragazza intelligente, perché ben ha detto Pacelli, Amanda Knox è molto intelligente, una ragazza intelligente quale certamente Amanda non fosse in grado di avvedersi della gravità della situazione asseritamente da lei descritta al fidanzato e non avesse dunque pensato di rivolgersi immediatamente alle forze dell'ordine. Ed allora, prosegue il tribunale, che cosa si sarebbe dovuto ancora aspettare per richiedere un intervento? L'interesse, giudice, è ovviamente quello di, come si prosegue a carte 20 dello stesso provvedimento, l'interesse di chi non è affatto un soggetto estraneo e sente il bisogno di allontanare da sé ogni sospetto. Tale interesse, dunque, era di chi, come Amanda, abitava in quell'appartamento e aveva già atteso ore prima di rivolgersi almeno alle coinquiline, avvertite non prima di mezzogiorno. Nel contempo, la fraudolenta messa in scena deve dirsi rivelatrice di cattiva coscienza, ciò che costituisce rilevante discorso della ricostruzione proposta. Abbiamo poi visto, giudice, lo ha già ricordato anche questo pubblico ministero, e c'è un brevissimo passaggio sul punto da parte sempre del Tribunale della Libertà circa l'interessamento particolare sulla presenza nel rientro dell'abitazione da parte di Amanda Knox delle feci nel bagno grande di Ludwig Re, tanto da richiedere poi l'accesso al bagno medesimo da parte l'ufficio Napoleoni per accettare che le feci erano sempre lì e nessuno le aveva ascoltate. Un altro elemento certo, giudice, che porto alla sua attenzione è che è sintomatico della personalità di Amanda Knox, al di là di tutte le dichiarazioni, contraddizioni di cui ho già detto e di cui hanno parlato i rappresentanti della pubblica accusa, è la mail la NOX manda a ben 25 destinatari, dico 25, il giorno 4 novembre, dopo che ha passato ore e ore in questura, a suo dire già coartata, già pressata, già stressata. Ebbene, dopo questa esperienza sicuramente non piacevole, si sente in grado, sente il bisogno di scrivere alle persone amiche, e secondo me questa mail è veramente importante, è sintomatica della volontà giudice, tipica, che si può ricavare da queste condotte, della voglia, del desiderio comunque di sistemare le cose dopo averle distrutte. E quindi lei cerca di sistemare, lo fa con le dichiarazioni e lo fa con questa mail che è indirizzata a tutti quelli che non sono a Perugia, che stanno conoscendo con il tam tam di diffusione delle televisioni e dei giornali quello che è successo in questa città. E quindi si sente in grado subito di riposizionare tutte le linee della sua condotta mentale e di rimettere tutto a posto. Esprime, come dicono i testi, un carattere molto forte, tanto che di fronte ad una tragedia del genere, ripeto, pensa ad una costruzione per il scritto dove a pagina 3 e a pagina 4 ci sono dei passaggi giudice importantissimi che riecheggiano poi quelli confermati nelle dichiarazioni. C'era sangue anche sull'ubinetto. Ancora una volta pensai che ciò era strano, ma non si chiama nessuno. Perché io e i miei compagni siamo molto pulite, non lasceremo del sangue in bagno, ma supposi che forse lei avesse il ciclo e non avesse ancora pulito. Niente di cui preoccuparsi, virgola, comunque. È un mettere a posto la propria coscienza e la coscienza giudice di tutti quelli che le stanno attorno. Cominciai ad avere la sensazione che qualcosa, finalmente, non andasse. Quindi afferrai il moccio dell'armadietto, uscì di casa chiudendo a chiave la porta, nonostante questa sensazione non si chiama ancora nessuno, visto che nessuno era rientrato mentre io stavo facendo la doccia, ma poi forse qualcuno è rientrato perché le feci ipoteticamente non c'erano più, e tornai a casa di Raffaele. Dopo aver usato il moccio, Raffaele mi suggerì di chiamare una delle mie compagne. Chiamo a fine mattinata, giudice come ricorda il Tribunale della Libertà. A carte 4 di questa mail, dopo aver raccontato tutto l'escursus dei contatti con le proprie amiche, dice: fu allora, finalmente, che decidemmo di chiamare la polizia. In Italia ci sono due corpi di polizia, i carabinieri, gli agenti di polizia e così via. 25 destinatari, tu dici, di questa mail. Altro elemento importante, sempre sul comportamento, e altro elemento pacifico di questo processo sul comportamento di Amanda Knox, è il suo comportamento in questura. Anche questo è stato accennato abbastanza velocemente dal pubblico ministero, di entrambi lei il comportamento in questura, tanto che l'amica Butterworth sente il bisogno dall'Inghilterra di specificare la condotta, che è già rientrata nella sua terra di origine, e si mette in moto tramite polizia per documentare il proprio desiderio di verità, e quindi comunica, lo ricorda a carte 21 il Tribunale della Libertà, Robin Carmen Butterworth, la quale una volta tornata in patria alcuni giorni dopo il fatto sentì la necessità di mettere al corrente le autorità procedenti di alcuni fatti. Amanda ti lasciò andare allo spettacolare racconto delle vicende. Secondo Robin, Amanda le riferì di aver visto anche un piede di Meredith e poi il famoso riflesso o comunque nell'armadio, eccetera, eccetera, eccetera. Ed allora il giudice, la caratterizzazione di questa ragazza, sicuramente fulcro, perno, punto nodale del concorso delittuoso su cui poi mi soffermerò concludendo la mia difesa, è un carattere assolutamente forte, molto intelligente, disinibita, l'abbiamo visto, si compiace ripetutamente lo scrive nei memoriali del proprio aspetto fisico, controlla il giudice in un rapporto squisitamente tra incube e succube il comportamento di Raffaele Sollecito. Raffaele Sollecito alla scorsa udienza ci ha voluto specificare che conosceva, ha fatto dichiarazioni, che conosceva Amanda Knox, di quale abbia detto circa una settimana prima dell'omicidio, attorno al 25 di ottobre se non mi sbaglio, quindi retrodatando di qualche giorno, o meglio anticipandolo verso l'omicidio, la sua conoscenza. Ebbene, giudice, non vi è dubbio che Sollecito fosse in qualche modo soggiogato da questa ragazza in questi 10 giorni, 7 giorni, 12 giorni di rapporto sentimentale che tra di loro si era creato. Lo vediamo dai comportamenti, dagli stessi realizzati immediatamente fuori dall'abitazione, già con le televisioni presenti, un'amica sgozzata all'interno della casa e loro si dedicano comunque a delle effusioni, lo vediamo poi successivamente con la chiusura della biancheria intima e così via. Mi sono, giudice, permesso di portare, se ne leggo alcuni passaggi, perché è veramente riferibile a questa vicenda, quello che dice la professoressa Silvia Cosa dell'Istituto di Criminologia di Torino su quelle che sono le cosiddette coppie criminali, parlando del rapporto tra succube e incube, nel quale a mio avviso in qualche modo ci avviciniamo esaminando il rapporto tra Amanda Knox e Raffaele Sollecito. Sull'intreccio patologico tra la figura dell'incube, colui che diventa un ruolo attivo nell'intera sequenza delittuosa, e del succube, colui che svolge il compito di gregario e subordinato all'incube. La narrazione si sviluppa a partire dal ritrovamento della vittima, giudice, di solito un familiare o un conoscente stretto, un amico, di quelli che saranno poi indicati come colpevoli o presunti tali, uccisa con modalità spesso efferrate, per poi passare alla fase delle indagini che presto culminano con l'arresto dei sospettati assassini. Inizia in questo istante il tentativo di comprendere quale sia il funzionamento mentale di tali individui che da subito si addossano reciprocamente le colpe, dimostrandosi a volte abili manipolatori, a volte recitando la parte degli indifesi, scindendosi in alcuni casi tra le figure del pianificatore del delitto e dell'esecutore materiale. Sembra, giudice, questa accenno a questo testo di questa criminologa sembra proprio riferibile a tutto il comportamento che hanno tenuto gli imputati nel corso delle indagini e nel corso di questo processo. Non dobbiamo poi dimenticarci, tra gli elementi certi, l'intercettazione ambientale del 17 novembre in cui, lo ricordava anche l'avvocato Facelli, Amanda Knox dice alla propria madre: io ero lì, non posso dire di non esserci. Vi è poi, giudice, tra quelli che sono i dati certi, assoluti, e che hanno un valore, e ogni tanto parliamo anche di diritto in questo processo, e che hanno un valore di prova effettiva, tutti quelli, tutto il tessuto di alibi falsi creati nelle varie difese e che poi non hanno tenuto al riscontro, dimostrandosi appunto falsi, ma dolosamente rappresentati e quindi assurgendo al valore di prova, e che quindi danno e sostengono tutto il bagaglio probatorio fornito dalla pubblica accusa. Innanzitutto, l'utilizzo del computer da parte di Raffaele Sollecito. A carte 31, giudice sempre del provvedimento del Tribunale della Libertà, e direi che non ci sarebbe più nulla da chiedere, il Tribunale della Libertà, proprio l'esame del computer costituisce un formidabile riscontro positivo del coinvolgimento di Raffaele Sollecito, testimonianza di una notte pressoché insonne, ben distanti dall'asserito sereno risveglio alle ore 10. Allora, giudice, su questo punto c'è un elemento in più, salvo errore mio personale di valutazione. L'altro giorno è stata depositata come ultima consulenza da parte della difesa Sollecito un'ulteriore, ennesima consulenza di Lucchetta Emilio, il quale, accettando finalmente i riscontri della colposta, chiede di aggiungere all'orario di utilizzo del computer di Raffaele Sollecito la durata di un video di cartoni animati, se non ho capito male. Perché questo? Perché dall'accertamento tecnico svolto dalla Polizia Postale, la Polizia Postale ferma l'utilizzo del computer alle 21.10. Il consulente ci dice no, bisogna aggiungerci l'utilizzo, il tempo di visualizzazione di circa 20 minuti ed arriviamo alle 21.46. Giudice, ma Raffaele Sollecito, salvo errori ed omissioni, aveva sempre parlato di un utilizzo per tutta la serata, per tutta la notte, fino alle 3.33, se non mi sbaglio. E quindi questo è una marcia indietro da parte della difesa Sollecito, che allora dice ok, vanno bene le 21.10 salvo quest'ulteriore file che comunque ci permette di tenere fuori dall'utilizzo di questo computer perché viene spostata alle 21.46, è comunque assolutamente, totalmente compatibile con l'orario del delitto di Marie del Carcere, oppure sono le 3.33, come sempre sostenuto da Raffaele Sollecito nei suoi vari interrogatori. Queste indicazioni sono segnali di ridimensionamento, di accettazione comunque di un passaggio tecnico di accertamento, oppure che cosa altro vogliono dire? Notte pressoché insonne, quindi, come dice il Tribunale della Libertà, ben distante da quello che avevano detto sul risveglio alle ore 10. E visto che stiamo esaminando, giudice, appunto questa diversa rivalutazione del discorso tecnico del computer, mi sembra, ma anche qui chiedo venia se mi sbaglio, che all'esito della trasmissione da parte della Stefanoni dei dati ulteriori da lei ammessa con specifico provvedimento, così come richiesto ripetutamente dal professor Pascali all'udienza di in cui era esaminato la Stefanoni, mi sembra, ma non mi voglio sbagliare, le famose aree dei picchi, che all'esito di questa trasmissione non vi siano state altre consulenze sul punto. E anche qui, come devo interpretare il silenzio del professor Pascali che ci ha ossessionato, dobbiamo dirlo, con queste aree relative ai picchi? è un silenzio assenso di matrice amministrativa rispetto alle conclusioni della Stefanoni, o è una signorile via di fuga agli accertamenti perfetti, specifici della dirigente della scientifica? Lo sentiremo dalle difese, immagino, di Raffaele Sollecito. Fatto sta che le tante contestazioni su questi benedetti vizi, di cui abbiamo imparato un po' tutto, alla fine si sono concluse con una cattiva o addirittura non conoscenza della scala di lettura e con un silenzio totale sulle aree di realizzazione dei picchi medesimi. Sempre esaminando il tessuto di questi alibi falliti, di questi alibi sbagliati, ve n'è un altro importantissimo, che è quello della chiusura strana, inconcepibile dei ragazzi che sono sempre tra di loro a contatto, in comunicazione, la chiusura dei telefoni, che avviene dalle 20:40 alle 6 della mattina del 2, per l'appunto giudice con l'invio, anzi con lo scaricamento di un messaggio alle ore 6 del padre di Sollecito, che augurava la buonanotte la sera precedente, a conferma della chiusura del telefonino di Raffaele Sollecito, e da conferma giudice, veramente, come ha detto il pubblico ministero, forse manca solamente una videocamera nella stanza degli autori, carte 25, Tribunale della Libertà, a conferma di uno stato di particolare agitazione che contrasta con l'assunto difensivo, secondo cui due giovani, sopraffatti dalla stanchezza e dall'abuso di droghe, si sarebbero addormentati, si appuntati per svegliarsi da un sonno profondo verso le 10. Falsità su falsità. Sempre in tema di telefoni, si parla, Raffaele Sollecito parla di una telefonata, poi successivamente sparita anche questa dai temi difensivi, del padre attorno alle ore 23. Ed è direi interessante la caratterizzazione che le dà il Tribunale della Libertà, perché parla di strategica, ricordiamoci che l'orario della morte di Meredith è quello, 22:45, 23, strategica indicazione dell'orario che coincide con le fasi cruciali della vicenda. Quando mi ha telefonato mio padre per darmi la buonanotte, per l'appunto alle 23, non è vero, non c'è traccia di questo. È stato, dice il Tribunale, clamorosamente smentito, non risultando alcuna telefonata del padre a quell'ora. Infine, giudice, sempre nell'effetto boomerang di questi alibi falliti, vi è la chiamata al 112 da parte di Raffaele Sollecito la mattina del 1 novembre, l'abbiamo sentita nel corso della requisitoria dei pubblici ministeri, che è successiva all'arrivo delle 12:35 della postale, anche se poi abbiamo visto, e anche qui forse abbiamo un po' una retromarcia della difesa di Sollecito, che in seguito all'insistente richiesta dell'esame della telecamera numero 7 del parcheggio, il tutto poi si è realizzato in una comunicazione della squadra mobile da parte del dirigente, che confermava gli orari di arrivo della polizia postale, che aveva trovato i telefoni e così via, addirittura anticipandoli di alcuni minuti, proprio perché si accerta che la telecamera era avanti nell'orario. E quindi anche questo è un elemento importantissimo che attesta la falsità delle dichiarazioni rese su tutti questi punti dai due imputati, oggi non, diciamo così, abbreviando. E su questi aspetti, giudice, per adesso chiuso e passo a determinare in modo più specifico la posizione di Rudy Gaudet, che chiede di essere giudicato con il rito abbreviato nell'ambito dell'udienza preliminare, per il quale vi è stata una richiesta alla quale ovviamente ci associamo, di ergastolo, della pena di ergastolo da parte del pubblico ministero, del mondo solare. Innanzitutto, giudice, mi scuso se uso molto spesso questo termine, è necessario per esaminare la posizione di Rudy Gaudet sgombrare il campo da una serie di incomprensioni processuali, forse di ipocrisia processuale. Si giustifica, si tenta di giustificare da parte della difesa di Rudy Gaudet la richiesta di giudizio abbreviato, e quindi il fatto di farsi giudicare da un giudice monocratico, con delle valutazioni sociali, con una, si è parlato di asimmetria processuale, cioè di una non corrispondenza, di una non omogeneità per tutte le posizioni degli imputati. Questa, giudice, è ipocrisia processuale. Nessuno di noi ha fatto razzismo processuale, né in fase di indagini né in fase di udienza. Si dice che Rudy Gaudet è il colpevole predestinato perché è di colore, perché è ivoriano, perché è stato adottato, perché in sostanza è uno sbandato. E quindi se secondo la difesa di Rudy Gaudet si andasse al pubblico dibattimento di fronte alla Corte d'Assise, saremmo stritolati dalle altre posizioni che ci darebbero addosso nel assegnare le singole responsabilità. Ma chi ha detto questo, giudice? Anzi, se c'era un modo per difendersi e per sostenere la fantasiosa, inaccettabile imposizione dei fatti da parte di Rudy Gaudet, era proprio quello di andare al dibattimento, di sostenere lo svolgimento dell'istruttoria dibattimentale con gli altri imputati e di assegnare agli altri imputati, perché è questo che dice Rudy Gaudet, le loro responsabilità, uscendone fuori dal contesto concorsuale, delittuoso, di realizzazione del disegno criminoso. A mio avviso è un mettere le mani avanti, proprio perché non c'è altra strada e perché, siccome Rudy Gaudet è un bugiardo, ha paura di sostenere il confronto dibattimentale con gli altri imputati. Giudice, l'impronta palmare di Rudy Gaudet sul cuscino non ha il colore né bianco né giallo né nero, ha il colore rosso del sangue di Meredith Kercher, ed è di questo che deve rispondere Rudy Gaudet. Abbiamo sentito che la difesa si aspettava le richieste pesanti della pubblica accusa. E direi, risponde di omicidio, quella deve essere la richiesta e nient'altro si poteva fare. Ed allora, giudice, anche in questo caso mi muovo fornendo alla sua attenzione alcuni elementi certi, così come ho fatto per le altre posizioni, sulla posizione di Rudy Gaudet, che ripeto, chiedo di essere giudicato di fronte a lei. L'interrogatorio del 26 marzo del 2008 è, direi, sintomatico, cristallino nella sua validità probatoria, perché conferma che Rudy Gaudet non conosceva Meredith Kercher, tant'è che finalmente dice al pubblico ministero, l'ho vista, mi ha detto, ma te che ci fai qui? come del resto ci hanno confermato una molteplicità di testi su questo punto specifico, tutto il gruppo cosiddetto dei testi spagnoli, che ha detto non si conoscevano. Abbiamo poi, giudice, un altro elemento certo che ci dà la presenza in quel momento di Rudiger Lee sulla scena del delitto e che è importantissima, è la solita, l'accennavo prima, parallela testimonianza della formica Alessandra che si scontra con un uomo di colore che scappa in modo velocissimo con lungo le scalette e della Capezzali che dice di aver sentito scappare delle persone tutti insieme e non in modo diviso e non in modo tra di loro separato. A pagina 8, giudice, del provvedimento del Tribunale della Libertà riguardante il Guede si parla di queste due testimonianze e ci dice il Tribunale della Libertà: Capezzali Nara offre un dato di percezione diretta da riferirsi attendibile, da che la frequentazione della zona conferisce spessore al riconoscimento dei rumori tipici delle varie vie. Lei sente l'urlo, lo sappiamo, e sente questa fuga sulla chiaia tutti insieme. È una persona che vive lì da tanto tempo, che, come dice il Tribunale della Libertà, sa distinguere molto bene i rumori di quella zona. Altro dato certo, giudice, e ne ha parlato l'avvocato Perna, è la posizione in cui Meredith Ketcher è stata uccisa, è stata ammazzata. È una posizione completamente diversa da quella che ha descritto, seppur in modo confusionario, Rudiger Lee. È una posizione che si ricava dalla relazione in base alla cosiddetta PBA o PBA, come si vuol dire, cioè l'analisi delle tracce di sangue redatta dal fisico dottor Camana, direttore tecnico principale. L'ipotesi migliore, sicuramente più attendibile, è proprio quella della posizione supina verso l'armadio di Meredith Ketcher, piegata in avanti, e poi dell'aggressione alle spalle e della costrizione, così come ben spiegato dall'avvocato Ferma nella ricostruzione del fatto. Richiamo questo, giudice, perché dobbiamo tener conto di questa relazione, della sua importanza scientifica, perché l'esame PDA è un esame assolutamente certo, tra l'altro a differenza di quello che si ritiene e che si pensa è un esame sviluppato da tantissimo tempo anche nelle altre nazioni e sulla quale si dilunga la Cassazione, tra l'altro nella conferma della sentenza a carico di Anna Franzoni, riportando, lo menziono solamente per nostra conoscenza, specificando proprio per svariate pagine della motivazione l'attendibilità perfetta delle analisi delle tracce di sangue, proprio perché collegate a degli elementi fisici ordinari, la gravità, la lunghezza, la forza del getto delle gocce di sangue e così via. L'abbigliamento di Meredith Ketcher è completamente diverso o comunque massicciamente diverso da quello riferito da Rudiger Lee. E poi giudice abbiamo, l'ha già ricordato il rappresentante della pubblica accusa, le dichiarazioni di Mancini Gabriele, l'amico di sempre, che conferma in abbreviato quello che ha risposto e su cui, ripeto, si è dilungato, ma che è fondamentale perché in epoca non sospetta conferma la presenza e la responsabilità dell'imputato in quel breve ma fondamentale e importantissimo scambio di battute via Messenger in data 12 novembre, epoca in cui nessuno cercava Luigi Benet perché non era ancora entrato nelle indagini da parte della polizia di Perugia, e Luigi Benet gli dice: te lo sai perché scappo, e lui non lo poteva sapere perché appunto non poteva sapere che Luigi Benet sarebbe stato responsabile, perché ancora non lo sapeva nemmeno la polizia. È un elemento, questo giudice, fondamentale. Vi sono poi tutti gli elementi biologici, quindi scientifici, che vengono elencati, giudice, a pagina 12 del Tribunale della Libertà. L'identità del profilo genetico del DNA con il profilo sul cuscino, sul tampone vaginale e così via. E ricordiamoci, giudice, che siamo in questo momento in una fase cautelare e che questi elementi, assolutamente sufficienti per il Tribunale della Libertà, sono stati poi aumentati e portati e ulteriormente sviluppati con tanti altri elementi che poi la dottoressa Stefanoni le ha relazionato successivamente, aumentando così il bagaglio enorme di quelli che sono i rilievi e le evidenze biologiche. Mi dilungo, giudice, pochi secondi, pochi minuti, anche in questo caso, sulla personalità di Luigi Benet, così come ho fatto con gli altri imputati. Ancora ci aiuta Mancini Gabriele, e non glielo ricordo perché l'abbiamo ascoltato tutti quanti insieme, nel dirci che comunque era un soggetto che scappava in continuazione, che ha rifiutato in continuazione l'aiuto delle famiglie perugine. Era un soggetto che mentiva. Il Bonazzi Stefano ci dice che aveva certe abitudini. E il Tramontano Cristian, anche questo ricordato dal pubblico ministero, ci dice che aveva subito un furto da Luigi Benet, il quale si difende, guarda caso, con la famosa sedia che ipotizza nel suo racconto, e che era in possesso di un'arma da taglio, di un coltello. Abbiamo poi il Momi, con tutte le sue vicissitudini processuali su cui la dottoressa Comodi si è soffermata, ma che comunque conferma anche lui certe abitudini di Luigi Benet con le ragazze e la dedizione comunque e l'abuso di sostanze alcoliche. Giudice, Luigi Benet è assolutamente inattendibile perché, come dice il Tribunale della Libertà, è assolutamente inattendibile in quanto contrastante con le risultanze obiettive del procedimento, oltre che con considerazioni di ordine logico. E a carte 16 del provvedimento del Tribunale della Libertà c'è proprio un elenco, e non ve lo ripeto, di tutte le contraddizioni in cui incappa appunto il giudice De, e che ho già menzionato: la capestrali, il vestiario diverso, l'aggressione rapida e improvvisa di uno sconosciuto a fronte di una attività lesiva enorme, e quindi assolutamente inattendibilità totale della versione fornita da Luigi Benet. Però, giudice, noi ci dobbiamo confrontare, e di questo sicuramente penso che ne parlerà la difesa di Benet, ci dobbiamo confrontare con quello che è il capo di imputazione, che ci deve dare la bussola esatta attraverso e per mezzo della quale dobbiamo navigare nelle imputazioni pesantissime, fortissime, di cui deve rispondere come richiedente l'abbreviato Luigi Benet. Ed allora, giudice, dobbiamo soffermarci sulla possibilità o meno della partecipazione concorrente di Rubichedè ai delitti contestati e della sua partecipazione alle previsioni delittuose, se vogliamo accettare l'ipotesi da lui fornita in sede di interrogatorio. Giudice, sul punto si è già soffermata la Cassazione nel confermare le misure cautelari, dicendo, e questo è lo step, è lo zoccolo duro dal quale dobbiamo partire per esaminare la posizione da un punto di vista, ripeto, parliamo anche di diritto per fortuna in questo processo, l'esame della posizione quale concorrente nell'ipotesi accusatoria realizzata dal pubblico ministero, il quale, non dimentichiamoci, giudice, le fornisce un capo di imputazione dove tutti rispondono di tutto, come si usa dire. Il concorso è esteso a 360 gradi a tutte le ipotesi delittuose, la violenza sessuale e l'omicidio. Ho visto che nel corso di questa udienza preliminare, anche da parte della signoria vostra, giustamente, si è motivato alcune ammissioni, mi pare anche quella della stessa dottoressa Stefanoni, proprio F422 da un punto di vista del concorso. Concorso vuol dire presenza contemporanea e valore giuridico della presenza contemporanea ai fini della rilevanza penale. Infatti il pubblico ministero scrive, in concorso tra di loro realizzano l'omicidio e chiede in concorso degli altri commette il delitto di violenza sessuale. Carte giudice 7 della sentenza di Cassazione su Rubichedè, che conferma il provvedimento cautelare di Rubichedè, che dice quello che interessa in questo momento, fase cautelare, lo so, è la compiuta configurazione delle modalità della condotta, ok? E l'indiscutibile compartecipazione cosciente e volontaria, compartecipazione cosciente e volontaria all'azione omicidaria. Non mi interessa, dice la Cassazione in questo momento, se Rubichedè è autore, coautore, mandante, istigatore, rafforzatore. Mi interessa che è compartecipe, cosciente e volontario in questa fase. Ma c'è qualcosa di diverso, giudice, da quella fase cautelare a quella oggi di giudizio che la signoria vostra dovrà dare in sede di abbreviato a Rubichedè? Non ci sono molti elementi diversi, giudice, perché quella fase si realizza e si concretizza poi nella fase del giudizio sulla compartecipazione. E perché a sostegno della compartecipazione, giudice, ci sono una serie di altri elementi biologici, di evidenze biologiche successive al provvedimento della Cassazione che inchiodano Rubichedè in quel momento assieme ad altri sulla scena del delitto, e questo è fuori discussione. Partecipa, giudice, alla dinamica dell'azione e i riscontri biologici successivi al provvedimento sono quelli che riguardano la felpa, sono quelli che riguardano il reggiseno, sono quelli che riguardano la borsa, che confermano tutti un'azione assolutamente dinamica e non statica del concorrente in tutti i delitti ipotizzati, oltre a quelli già presenti, la carta igienica, il cuscino e così via, anche se poi il cuscino lo abbiamo rivalutato da parte del pubblico ministero con quell'azione e con il ritrovamento sotto il corpo di Meredith Kercher. Si potrebbe addirittura ipotizzare, giudice, due gruppi di reflessi biologici. Quelli, e mi vesto della versione fornita da Rudigeré, quelli addirittura riferibili forse ad una attività, come lui dice inizialmente, di aiuto e poi alla fuga perché è l'autore predestinato. Ma tutti gli altri, tutti quelli coevi o successivi alla decisione della Cassazione, ci danno la possibilità di esaminare in modo completamente diverso la condotta di Rudigeré, partecipe all'azione delittuosa degli altri concorrenti. Allora, giudice, probabilmente le saranno proposte due ipotesi da parte della difesa di Rudigeré. La prima è quella di assoluta adesione alla sua versione. Voglio incontrare Meredith, è lei che mi autorizza e che mi introduce in casa, abbiamo un approccio sessuale consenziente, io poi devo andare in bagno, mi allontano e in quel momento uno o più autori, lui poi piano piano con tutta la sua progressione di riferimenti arriverà ad invitare quasi la presenza di Amanda e forse di Sollecito, ma non è questo il punto che mi interessa adesso. Però abbiamo visto che questa versione, ce lo dice il Tribunale della Libertà, per tutti quegli elementi, la molteplicità delle lesioni, la durata dei brani musicali sull'iPod, ma soprattutto, giudice, l'elemento fondamentale, il rapporto sessuale, e ce l'ha spiegato benissimo l'avvocato Perla, non era consenziente, è pacifico che non fosse consenziente. Ed allora si entra nell'altra ipotesi concorsuale. È vero, vado a casa di Mary con gli altri concorrenti, ed è questo, giudice, un esame fondamentale per capire e pagare la responsabilità totale di Mary. Abbiamo in programma un approccio sessuale tutti insieme e vogliamo coinvolgere in un gioco erotico, come esattamente a lei raccontato dal pubblico ministero. Abbiamo un'ideazione insieme di un atto sessuale di gruppo e quindi abbiamo una programmazione eventualmente di dolo nella violenza sessuale. Ma poi si degenera, perché gli atti ci dicono questo, giudice. Questo è un omicidio che si realizza perché c'è una fase degenerata della violenza sessuale, perché le minacce col coltello degenerano e c'è quello che la criminologia, giudice, è anche un termine fermistico, mi si passa in parallelo, parla di terra di nessuno. La terra di nessuno è il momento in cui degli agenti possono tornare indietro, siamo nella fase della violenza sessuale, si possono fermare e possono, di fronte alla degenerazione, non accettare e soprattutto non volere l'ulteriore ipotesi criminosa che è quella dell'omicidio. Ebbene, questo, giudice, non succede. E non succede perché questa modifica di programmazione è partecipata da tutti di fronte alla reazione di una ragazza di 20 anni che può muovere solo il collo e che quindi probabilmente provoca addirittura in modo anche partecipato in qualche modo l'introduzione del coltello appoggiato per minacciarla sul collo e per sottometterla al gioco erotico, e che quindi con questo suo dibattersi favorisce l'introduzione del coltello medesimo, e quindi necessariamente bisogna, giudice, rivalutare la situazione. E quindi ognuno di noi tre concorrenti adotta il nuovo evento morte, delitto, omicidio, lo accetta e lo conclude e lo porta in fondo. Quindi, approccio sessuale voluto da tutti, diverso disegno criminoso successivo di fronte alla reazione. Esiste il concorso, ex articolo 110 del codice penale, in modo pacifico, giudice. Ed è sintomatico quello che ci dice il Tribunale della Libertà a carte 13, perché poi ci riagganciamo a quanto abbiamo detto poc'anzi. Parlando della attrazione verso Amanda e così via, riferita da Bonazzi, carte 13, a posteriori il dato fornisce una plausibile chiave di lettura del collegamento intersoggettivo tra individui che in momenti diversi, sulla base di elementi diversi, vengono ad essere collegati alla perpetrazione del crimine, laddove per sollecito è evidente il tramite della NOS, unica ragione per lui di frequentazione di quella casa e di conoscenza, pur molto superficiale, con le altre inquiline. Collegamento intersoggettivo, sollecito, vede, in mezzo ci Amanda NOS. Questo, giudice, è il processo. E questo è l'esame dell'elemento concorsuale di tutti i con l'azione, rispetto all'azione, con gli altri due concorrenti. Sul punto, giudice, la giurisprudenza è pacifica nel sostenere che quando si parla evidentemente di partecipazione materiale, così come descritta nel capo di imputazione da parte del pubblico ministero, si dà per presupposta ovviamente anche la partecipazione concorsuale morale nella commissione del delitto, è logico. Una si incastra nell'altra. E in questo modo, giudice, non vi è ovviamente, lo dico per mero, come si dice, funzionismo, non vi è violazione del diritto di difesa nel rappresentare l'una all'interno dell'altra, perché evidentemente il pubblico ministero fornisce al suo giudizio una condotta concorsuale materiale per tutti i delitti nelle sue successioni criminose e soprattutto, giudice, nelle sue successioni ideative e di accettazione dell'evento da parte di tutti di fronte, perché la causa è questa, alla reazione di mezzo. E allora, giudice, l'accordo criminoso è genetico per quanto riguarda la violenza sessuale, perché è collegata alla volontà dei tre di intervenire sessualmente, di sottomettere sessualmente Meredith Kercher al gioco erotico. E quindi è genetica, nasce con questo programma. Mentre interviene, si realizza in corso d'opera, come si dice, da parte dei imputati verso l'ulteriore evento morte-omicidio. E quindi un concorso ordinario ex articolo 110. Non è neppure, come forse la difesa di Rudy Gede potrà proporre, un concorso anomalo. Ex articolo 116. Non ho, volevo quell'evento, volevo quel fatto, violenza sessuale, non ho accettato il rischio, non ho accettato l'evento ulteriore e quindi ne rispondo in modo diverso ex articolo 116. Assolutamente no, perché, giudice, l'aspetto dinamico riscontrato da tutti gli elementi biologici e dai riscontri testimoniali, la fuga insieme e così via, ci danno un indirizzo completamente diverso e quindi la partecipazione ex ante, ab origine, a tutto il programma criminoso, seppur nei suoi momenti diversi. Si entra in casa giudice con la volontà del gioco erotico, come dicevo, sessuale, si passa alla dolosa realizzazione della violenza sessuale con la minaccia, si degenera stante le ferite e si ammazza volendolo tutti insieme per la reazione di Meredith Kercher, assumendo condotte singole che le vengono e che le sono state descritte dal pubblico ministero e dall'avvocato Perna nella realizzazione dell'evento omicidio. Qualcuno dei tre giudice si poteva fermare e bloccare l'azione degli altri due, perché l'evento è successivo, il programma criminoso è ulteriore rispetto a quello iniziale. Nessuno lo ha fatto, e nessuno l'ha fatto, giudice, perché nessuno lo voleva fare, perché, ripeto, Meredith Kercher poteva riconoscere i suoi aggressori. E quindi chiamare l'ambulanza, dover giustificare alla polizia che cosa era successo perché una ragazza stesse sanguinando in quel momento in modo copioso, evidentemente voleva dire rispondere immediatamente alla giustizia. Relazione diretta tra i soggetti in coerenza con la ricostruzione fattuale e con l'accesso di più persone senza necessità di impostature e con il consenso di qualcuno di casa. Così si legge a pagina 11 del provvedimento del Tribunale della Libertà. È importantissimo, giudice, questo passaggio. C'è la chiusura della circolarità della prova concorsuale tra i tre imputati. Relazione diretta tra i soggetti in questione in coerenza con la ricostruzione fattuale. Mi permetto, giudice, di leggere, e mi addio alla conclusione, una sentenza della Cassazione circa l'applicazione dell'ipotesi di cui al 116 del codice penale, parlando dell'eventuale, tra virgolette, estraneo, tanto per capirci. Ne deriva che in tale situazione egli non deve sottovalutare il pericolo che i compartecipi o taluno di essi abbiano a deviare dall'azione principale con l'assumere iniziative per fronteggiare eventuali difficoltà, si legga reazione di Meredith Kercher, sopravvenute improvvisamente, così eccedendo dai limiti del concordato concorso, si legga violenza sessuale, e realizzando un reato diverso e più grave di quello inizialmente dovuto, per il quale si risponderà ovviamente ai sensi del 110. Cassazione penale, 25 giugno 99 e via via tutte successive. Infine, giudice, circa la validità, anche in questo caso per la posizione di Rudigheré, del fallimento, la validità probatoria del fallimento degli alibi ricordati, su cui ho già accennato per la posizione della Nox e di Sollecito, e quindi generale sulle falsità, il Tribunale della Libertà dice: non si può osservare come tale racconto configuri un maldestro tentativo di offrire spiegazioni alle tracce di sé lasciate nel corso dell'attività delittuosa, alcune delle quali già emerse, ma è ben possibile, proprio in virtù di quanto tutti che lei dichiara, che gli accertamenti ancora in corso sui numerosissimi reperti ne portino in luce anche altre, se decisabili. E così è stato. Giudice, termino la mia discussione accennando alle richieste di danno alle presentate dalla famiglia Kercher. È ovvio che ci muoviamo nell'ambito esclusivamente del danno morale, non patrimoniale, provocato dalla morte di una figlia per i genitori e di una sorella per i fratelli, ovviamente, di un membro della famiglia in modo così devastante. E con tutto quello a cui ho accennato prima, che è stato nei mesi successivi. Il principio dell'equità, evidentemente, ai sensi dell'articolo 116 e 114 del Codice di procedura civile, è quello che deve regolamentare la liquidazione di un danno di siffatta causale. Ed evidentemente le richieste sono presentate nella loro complessità, anche se singolarmente, per i singoli patrocinati di parte civile, e che quindi si devono intendere tra loro cumulate nell'ordine dei 25 milioni di euro, 5 milioni a posizione. La solidarietà degli imputati in caso di condanna potrà poi realizzarsi ovviamente al momento in cui le posizioni degli stessi imputati si riuniranno, io lo spero, dopo la decisione della Corte d'Assise rispetto ai due imputati che oggi non chiedono l'abbreviato, e che quindi evidentemente subiranno delle richieste identiche in sede di Corte d'Assise, a conclusione del pubblico dibattimento che noi chiediamo in sede di conclusioni, evidentemente appunto per i due non abbrevianti. Quindi concludo insistendo che il rinvio a giudizio di sollecito di nos è per l'applicazione della pena richiesta dai pubblici ministeri per Rudiger, oltre alle statuizioni civili come richieste da queste parti civili. E mi permetto, giudice, di concludere con un passo, mi scuso di questo ma mi sembra appropriato, con un passo delle Sacre Scritture, il Vangelo secondo Matteo, il capitolo 6, versetto 33, che dice: mettete il regno di Dio e la giustizia al primo posto e tutte le altre cose saranno sopraggiunte. È questo che la famiglia Kercher le chiede oggi ed è questo che chiede alla giustizia italiana. Grazie.
Grazie a lei. Ok, allora confermiamo la difesa Nox che comincia domani allora. Ok, allora riprendiamo domani, sempre ore 9:30. Grazie.